Grazie, fratello. Rimaniamo ora in piedi solo un momento per la preghiera. Ora con i nostri capichini, se c'è una richiesta espressa o resa nota con l'alzare la mano, se per così dire solo alzate la mano, bene, ritenete ora semplicemente la vostra richiesta. Nostro Padre Celeste, ci accostiamo ancora a Te per queste richieste che sono, essi hanno alzato in aria le mani e stamane, Signore, sono bisognosi di molte cose. Tu sai cosa stanno pensando nel loro cuore perché Tu sei la parola e la parola è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ed io Ti prego, clementissimo Dio, che Tu voglia rispondere a ognuno di loro secondo i loro bisogni, sapendo questo, che lo farai secondo la loro fede. Dacci dunque fede mentre esprimiamo la Tua parola, Signore, possa essa portare loro fede. Aiutami a esprimere la Tua parola, perché la Tua parola è verità, affinché essa possa portare fede per rispondere a queste richieste. E inoltre potrebbero esserci alcuni qui, Signore, che si sono allontanati da quella via stretta, che non camminano nella verità della via. Noi preghiamo, Padre, che oggi sia fatto qualcosa e sia reso noto, che ritornino di nuovo in fretta a quel sentiero di comunione con Cristo. I giorni si appressano verso la fine, il male è da ogni parte, c'è una grande apostasia e noi preghiamo, Padre, che Tu oggi Ti faccia conoscere a noi, guarendo i malati nel nostro mezzo, operando miracoli. Non che Tu debba farlo, Signore, per farci sapere che sei Dio, ma perché hai promesso di farlo e sappiamo che ci accorderai le Tue promesse se soltanto le crederemo e riconosceremo che sono vere. Chiediamo questi favori nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete accomodarvi. Stavo giusto prendendo un momento per leggere alcune delle richieste che sono postate qui. Ce ne sono due o tre, una di esse è una richiesta di preghiera. Naturalmente ci sono molti fazzoletti deposti qui su cui saremmo lieti di pregare fra un po', quando sentiremo che la presenza dello Spirito Santo sarà al suo culmine. Ecco quando cerco di pregare riguardo a questo, quando tutta la congregazione, tutto è unto con la sua presenza. Siamo molto spiacenti per il disagio, ci sono tanti che stanno in piedi e non c'è spazio perché si siedano e questo è il giorno in cui il caldo è davvero al suo punto massimo di calore, abbiamo circa il 100% di umidità e circa 100 gradi, così è veramente umido e caldo. E questa mattina ho annunciato i servizi di guarigione o non. La ragione per cui faccio questo servizio di guarigione è perché metto la mia fede in ciò che Lui promise, capite? Ora, non posso dire quello che Egli farà, ma credo che dopo aver udito la Sua parola e basato la nostra fede su ciò che Egli ha promesso, allora abbiamo il diritto di rivendicare le Sue promesse di guarigione proprio come rivendichiamo le Sue promesse di salvezza. Questo paio di richieste, non so se abbiamo in funzione i registratori pure per questo o no, potrebbe andar bene. Beh, ritengo vada bene per quelli fuori, per il pubblico che ascolta questo, è una richiesta. Hai profetizzato che sarebbero stati uccisi un milione di negri sul... oppure hai solo annunciato che ci sarebbe stato questo avvenimento? Ora, vedete, vi ho sempre chiesto di stare attenti a ciò che ascoltate. Vedete, c'è tanto di questo che riguarda proprio l'aspetto umano, ma sempre se c'è qualcosa che verrà fuori si dirà «è il così, dice il Signore», sia per le visioni o altro. Le visioni sul palco, nell'uditorio, le state facendo voi stessi. Non si tratta di Dio, siete voi. Vedete, non è Dio che produce quella visione. Le producete voi stessi per mezzo della vostra fede in un dono divino. Come la donna che toccò la sua veste, egli non sapeva chi fosse, né ciò che in lei non andasse, ma lei lo fece da sé. Capite? Ora, quello non era il così dice il Signore. Il così dice il Signore c'era quando Gesù le rispose e le riferì che la sua fede l'aveva salvata. Ma vedete, dovete fare attenzione. No, io stavo solo parlando di Martin Luther King a proposito di questo grande disastro che stanno avendo al sud con la gente di colore. Dissi, se quelle persone fossero schiave, prenderei la mia chiesa e andrei al sud per aiutare quella gente ad uscire dalla schiavitù. Certo che lo farei, perché l'uomo crea schiavi, non Dio. Noi siamo tutti di un solo sangue. Veniamo tutti da un unico albero, cioè da Adamo. E Dio, da un solo sangue, ha formato tutte le nazioni. E sia che noi, i nostri colori, siano bruno, nero, giallo, rosso, quel che mai possa essere, noi siamo tutti creature dell'Onnipotente, vedete? E non ci dovrebbero essere in noi delle differenze. Il problema laggiù è la segregazione della scuola. Ora, ero là durante la prima rivolta e l'ho sentito dire, e io so di che cosa parlo. La gente di colore ha scuole eccellenti, a volte migliori delle altre scuole. E, per esempio, a Shreveport hanno scuole più belle di quanto lo siano le scuole dei bianchi, ma è l'idea di qualcuno ad ispirarli che dovrebbero andare a mescolarsi insieme. La qualcosa, penso che sarebbe bene, ma fin tanto che la gente protesta contro ciò, quella gente del sud, allora questo, comunque, che differenza fa? E penso che Martin Luther King sia di ispirazione comunista, che porterà circa 1 milione di persone in una trappola assolutamente mortale, capite? Non dico che me l'ha detto il Signore, lo credo io, vedete? E credo che non dovrebbe essere fatto, penso che le persone dovrebbero essere cristiane e riconoscersi l'un l'altra come fratelli. Però penso solo perché questi Stati Uniti, questo governo ora, mi dice che non posso neppure firmare un assegno che sia datomi personalmente, capite? Questo mi ha tolto i diritti costituzionali, ma cosa posso farci? Solo andare avanti, ecco tutto, capite? E si deve passare attraverso un altro sistema prima che io, come cittadino degli Stati Uniti, possa incassare un assegno. Deve passare attraverso questa chiesa. Io non posso incassarlo, vedete? E questo non è giusto, questo è incostituzionale, ma che cosa posso farci? Niente, questo esattore delle imposte qua giù è quello che mi ha detto che non potrei farlo così. Ebbene, eccoci, se lo è, che sia così. Così, lasciatelo andare. Penso che dovrebbe essere la stessa cosa, che i miei fratelli e le mie sorelle di colore nel sud non dovrebbero insorgere per armarsi contro i loro fratelli e cose simili per fare una tale piccola cosa come questa. Mai, che differenza fa se vai a scuola, dove o come? Quella mattina vidi una brava signora di colore quando essi avevano la rivolta là a Shreveport e c'era un vecchio ministro di colore che continuava a parlare alla milizia, diceva: fatemi parlare a loro. E così era un vecchio uomo devoto e se ne stava là e diceva: non mi sono mai vergognato del mio colore. Disse: il mio fattore mi ha fatto quel che sono e non me ne sono mai vergognato se non fino a questa mattina. Ma disse: quando vedo voi, la mia gente agire così, disse, allora mi vergogno di essere un uomo di colore. Fu chiamata la milizia, lo zittirono con le loro grida. Allora una signora di colore per bene, colta, di bell'aspetto, con una intelligenza mai elevatissima, si alzò, disse: per prima cosa non voglio che i miei bambini ricevano insegnamento da una donna bianca. Dissero: perché? Disse: perché lei non si interesserebbe dei miei figli che mio, come farebbe un insegnante di colore. E disse: guardate qua sulle nostre scuole, riguardo a che cosa gridate, disse, nelle nostre scuole abbiamo piscine e tutto, ed essi laggiù non ce l'hanno. Disse: ora voi, gente, riguardo a che cosa gridate? E l'hanno zittita con le loro grida, vedete? Ciò è ispirato dalla cosa sbagliata, vedete? Loro, quella gente, ed è la ragione per cui lo dico, non che sia alcuna profezia al riguardo, non ho niente riguardo a ciò dal Signore. E siate ora certi che se dico qualcosa del genere da parte del Signore per riferirvelo, è sempre, ora sono io che parlo, ma quando parla Lui, dico, non sono io, è il così dice il Signore, e non posso dirlo finché non me lo dice Lui. Potrei sbagliarmi del tutto nel mio pensiero riguardo a Martin Luther King, non so, non posso dire, è solo la mia opinione, negli ultimi giorni deve esserci di tutto che susciti disordine, e tutto ciò che sorge in quel modo è tutto ispirato da Satana per distruggere il nostro bene comune e ciò che mai abbiamo. Perciò io sono per quella gente laggiù, non pensate mai che non lo sia. Io sono per la libertà e per tutto, ma ora la gente non ha quel tipo di situazione. Ma ciò che questo farà, credo inizierà un'altra rivoluzione se qualcuno non la ferma. Capite? Sono i comunisti che agiscono tra quelle persone. Ero in Africa quando fecero la stessa cosa, capite? E so che c'erano comunisti che venivano lì a dire a quella gente di colore, oh, voi siete questo, quello, l'altro, siete questo, quello. L'altro. E per prima cosa, sappiate, ciò causò che migliaia di loro fossero uccisi. E dove sono arrivati? Da nessuna parte. Vedete? Da nessuna parte. E io amo la vita umana, serviamo il Signore, il nostro regno è dall'alto. Niente che riguardi questa cosa qui. Finché mangiamo, beviamo e possiamo avere, che cos'altro volete? Capite? Così io so cosa sarebbe, mi rendo conto che ciò causa solo guai. Ora, c'è qui un'altra domanda. Perché quando Giovanni Battista incontrò Gesù, vedete, egli disse, conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Cosa voleva dire? Ebbene, ricordo il dottor Roy Davis, un mio amico personale che mi battezzò l'unica volta che io sia mai stato battezzato e disse che Giovanni voleva dire, ricordo questo nella loro scuola, disse Giovanni sapeva che lui stesso non era mai stato battezzato, così lui, Gesù, Giovanni permise che Gesù lo battezzasse. Beh, quello là, io non sono d'accordo con il grande dottore. Non per controversia, ma per amore della verità potrei dire questo. No, là c'erano due uomini, i due conduttori dell'ora, il Messia e il suo profeta che si incontravano nell'acqua. Ora, ricordate, Giovanni non battezzava per la remissione dei peccati, ma a ravvedimento. Non per la remissione dei peccati, perché l'offerta non era ancora stata fatta, vedete? Non c'era alcun sacrificio, e il sacrificio venne a lui nell'acqua. Ora, notate, Giovanni alzando gli occhi e vedendo Gesù, disse, «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e perché tu vieni a me?» Gesù disse, «Lascia che sia così, il che fu». Lascia che sia così, poiché così ci conviene, ossia ci si addice adempiere ogni giustizia. Allora Giovanni, essendo un profeta al quale la parola del Signore veniva, viene solo al profeta, Giovanni, essendo un profeta, capì che quello era il sacrificio. E secondo la legge che il sacrificio doveva essere lavato prima di essere presentato, ed è la ragione che lui lo battezzò, capite? Disse, conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Il sacrificio, ciò che lui era, doveva essere lavato nella conca prima di essere presentato come sacrificio. E Gesù era il sacrificio e Giovanni lo sapeva e sapeva che lui doveva essere lavato prima di essere presentato. E poi immediatamente dopo lui fu presentato al pubblico per la prova e fu il sacrificio per ogni vita umana. Il Signore vi benedica. Ora avremo un brevissimo messaggio e confidiamo che il Signore ci accordi le sue benedizioni. Ora, probabilmente, se ritorno questa settimana prossima, partirò per portare i bambini per una breve vacanza sulle colline e se... Se poi ritornerò in tempo, vogliamo parlare la prossima domenica mattina, se Dio e il pastore qui lo permettono. A voi che siete fuori città, ve lo faremo sapere tramite lettera dopo questa settimana. Voglio parlare su un argomento del perché crediamo, esattamente le cose che crediamo in merito a Cristo. Perché deve essere in questo modo e non può essere in nessun altro modo, capite? E lo dimostreremo tramite le Scritture. Ora, se il Signore vuole, se non ritorno, cercherò di vedervi questo inverno, l'estate prossima, l'uno, quando ritorniamo, se il Signore tarda. Stiamo ora per ritornare a casa in Arizona, così possiamo portare i bambini a scuola. Ora, stamane, appena prima della preghiera per i malati, leggeremo un po' della parola di Dio, la quale sappiamo che senza questa parola è impossibile, non c'è niente che possa essere fatto, e solo la parola può produrre queste benedizioni che chiediamo per i malati e i bisognosi. E voglio leggere un po' ora da Prima Pietro al quinto capitolo, cominciando dal primo versetto, e poi dal libro degli Ebrei voglio leggere Ebrei 2, 2 a 4. Io esorto gli anziani di fra voi, io che sono anziano con loro e testimonio della sofferenza di Cristo e insieme ancora partecipe della gloria che deve essere manifestata, che voi pasciate la greggia di Dio che è fra voi, abbiate la cura non sforzatamente, ma volontariamente, non per disonesta cupidità del guadagno, ma di animo franco, e non come signoreggiando le eredità, ma essendo gli esempi della greggia. E quando sarà apparito il sommo pastore, voi otterrete la corona della gloria che non si appassa. Parimente voi giovani, siate soggetti a più vecchi e sottomettetevi tutti gli uni agli altri e non siate adorni, siate adorni d'umiltà, perciò che il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto alla potente mano di Dio, acciò che Egli vi innalzi quando sarà il tempo, gettando sopra Lui tutta la vostra sollecitudine, perciò che Egli ha cura di voi. E in Ebrei, al secondo capitolo, leggiamo queste parole. Ora traggo per dare un testo, gettando la vostra sollecitudine. Il mio testo è Egli ha cura. E tu? Voglio leggere ora questa parte mentre state passando a Ebrei 2 affinché possiate vedere il vero significato di queste parole, ciò che questo testo vuole dire. Perciò conviene che vi maggiormente ci atteniamo alle cose udite, che talora non ce ne allontaniamo. Perciò che se la parola pronunziata per gli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una cotanta salute, la quale, essendo cominciata a essere annunziata dal Signore, è stata confermata presso noi da coloro che lo avevano udito? Rendendo il Dio a ciò testimonianza con segni e prodigi e diverse potenti operazioni e distribuzioni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Voglio usare qui l'argomento di Egli ha cura e tu ne hai. Quando Egli era qui sulla terra, aveva cura della gente. Il pensiero di questo mi sorge in mente proprio prima di parlare o di pregare per i malati, non sapendo proprio che genere di fila di preghiera avremo. Anzitutto, e per avvicinare questo, l'uditorio deve essere unto con fede. Voi, se non avete fede, allora non c'è bisogno nemmeno di venire perché si preghi, poiché ci vorrà la vostra fede e la mia fede assieme. La mia fede per credere Lui, la vostra fede per credere Lui. Così, ora non dimentichiamo questo mentre vado avanti. Noi dobbiamo avere qualcosa evidentemente, con evidenza voglio dire, che possiamo basare la nostra fede su ciò che cerchiamo di fare. Perché se un uomo si accosta a qualcosa che vuole fare senza fede sufficiente, sarà di certo un fallimento. Ma se può accostarlo con fede sufficiente, allora dovrà avere successo se ciò è in accordo alla volontà e allo scopo di Dio di farlo. Ora, stavo pensando a lui che ha cura. Ieri sera, in qualche modo, stranamente, sono stato condotto dallo Spirito Santo. Quando stavo aspettando che alcune persone venissero per aiutare il fratello Wood ad attaccare dietro alla sua camionetta un carrello che aveva costruito, non sapevo perché stessi cercando di trovare il mio buon amico, il fratello Evans, e me ne andai, mi avviai sull'autostrada, il che mia moglie e la mia famiglia seduti qua in fondo sanno essere vero. E in qualche modo, stranamente, girai e tornai indietro in un posto. Un motel. E, oh, come fece fremere il mio cuore vedere tanti miei amici radunati là nel giro quasi di 2 minuti, al punto che il vialetto d'accesso era ostruito, le macchine non riuscivano più a passare, proprio veri amici che avevano percorso centinaia di miglia dalla Georgia e Tennessee e Alabama e da tutte le parti solo per sentire un servizio. Allora mi venne in mente quel pensiero, cosa dovrei dunque dire a quelle persone sapendo che nel giorno del giudizio dovrò rispondere di ciò che dirò loro. E anch'io sono uno che ama questa grande vita che deve venire e io voglio essere là. E allora stranamente arrivai fino ad un posto dove feci un giro strano, invece di svoltare di là, salii per fare un giro, i fari illuminarono un attimo due amabili coppie, due giovani signore per bene che avevo appena sposato a due bravi giovani ministri. E Satana, dopo aver visto il ministro, essendo stabilito il ministero di uno di loro e avendo preso la compagna della vita proprio qua, a questo altare, essi erano partiti felicemente in viaggio di nozze e il nemico saltò addosso a questo giovane. E sto dicendo questo per esprimere ciò che dico. Egli ha cura? In qualche modo, con fede che non avrebbero accettato un no, essi girarono e ritornarono indietro qui, sapendo che si trovavano da tutt'altra parte, nell'estremo est, qui da qualche parte per la loro luna di miele, ritornarono e si sedettero aspettando. Ed io entrai, il bravo giovane di bell'aspetto, sua moglie sedeva fuori in lacrime, lei e la loro cara compagna, e l'altro uomo e l'altro fratello, che è un amico di questo giovane, vennero di corso dicendo: «Oh, fratello Branham, è successo così e così». Andai là e vidi questo bel giovane seduto là, proprio al punto culminante della sua vita, un conduttore di giovani seduto là, e Satana l'aveva legato. Non l'aveva mai notato, ma diedi la mia mano sinistra per stringerci le mani con la sua mano destra per vedere se qualche malattia l'avesse afflitto, eppure non c'era nessun segno di vibrazione. Dopo aver pregato e digiunato e aspettato il Signore, uscii dritto dalla stanza. L'unzione dello Spirito Santo era là, ed ecco perché esso ci condusse, vedete? E allora vidi quest'ombra di tenebre sopra di lui, non gli dissi ciò che stavo facendo, ma in meno di un paio di attimi fu tutto passato, il freddo delle sue mani l'aveva lasciato, lui acclamava e lodava Dio alcuni minuti per ritrovare se stesso, e stamane siedono proprio qui, siedono nell'uditorio. Vedete come Satana stava cercando di sconvolgere quel giovane, riferendogli di qualche complesso sviluppatosi nuovamente che lo Spirito Santo sapeva, ed io lo vidi per la visione del Signore. Tuttavia Dio ha avuto cura di quell'uomo, Dio ha avuto cura di quel giovane. Sono appena entrato pochi momenti fa, una signora che vedo seduta qui nel corridoio, che nessun, in qualche modo, ha preso posto e si è seduta. Disse: per 9 anni, fratello Branham, ho cercato di raggiungerti. E disse: sono disperata, qui ho fatto tardi e non ho neanche potuto ottenere un biglietto di preghiera per stare nella fila. Naturalmente Billy ha l'ordine di vedere che io non sia disturbato nel portarmi dentro e fuori. Non siate duri con Billy, è stato incaricato da questo consiglio di amministratori di fare così, e se non lo facesse non potrei arrivare alla fila di preghiera, di entrare qui. Rendetevene conto, vedete, ci deve essere un sistema per qualunque cosa si faccia. Noi dobbiamo averlo, vedete? Ma lui mi dice: avanti, papà, sbrigati, questo. La signora si fece indietro e disse: fratello Branham, solo una parola con te. Stando là, si aprì una visione su questa giovane donna di bell'aspetto e vidi che il suo cuore era gravato. E lei cercava di lavorare per vivere, e in passato si verificò una cosa importante molto addietro, al tempo dei suoi genitori, che aveva causato che le avvenisse questa cosa importante, e il Signore Gesù lo rivelò e mostrò di cosa si trattava, e là, nel tempo di un istante, lo tolse dalla donna. Lei andò in giro rallegrandosi, e ora siede qui nell'uditorio con noi, ora rallegrandosi in lacrime, mentre adesso si sta asciugando gli occhi, sapendo che la verità della cosa è stata resa nota. E quella, ciò che quella povera piccola donna nevrotica era così nervosa da non sapere cosa fare di se stessa, e pensava di essere spacciata e che non ci fosse nessun Spirito Santo e che questo fosse il suo ultimo giorno, aveva cercato per 9 anni ed è stata quasi al termine della disperazione, Dio ebbe cura di quella piccola donna di cui nessuno ha cura, capito? Che tempo! Egli ha cura! Quando egli era qui sulla terra, come dico io, egli aveva tanta cura della gente al punto da guarire i loro malati, da confortare i loro cuori, parlare loro di un luogo in cui sarebbe andato a preparare per essi e che sarebbe ritornato per accoglierli a sé. Egli aveva cura di loro. E notate, se ne curava tanto che quando seppe che doveva andarsene per portare a noi questa grande cosa, disse: io non vi lascerò orfani, ma manderò lo Spirito Santo ed esso continuerà le mie cure per voi finché egli ritornerà. Non c'è nessuno che abbia cura come Gesù, sapendo che il suo corpo, quale sommo sacerdote, in un'opera mediatrice che sta facendo ora, quel corpo deve stare nella presenza di Dio in ogni tempo per intercedere, perché Dio non può vedere il peccato del peccatore, vede solo il sangue del suo proprio figlio. E sapendo questo, egli ha mandato indietro lo Spirito Santo per continuare a consolare il suo popolo. Ha cura egli? Certamente, egli ha cura. Ora, egli doveva continuare ad aver cura del popolo, del suo popolo qui sulla terra, alla stessa maniera che ebbe cura di loro quando era qui, perché egli disse in San Giovanni al 15° capitolo, se volete fare, ho delle annotazioni qui con queste scritture a cui mi sto riferendo, San Giovanni 15, 26 e 27. Vedo molti di voi che annotano le scritture, così posso riferirmi a questo molte volte, se non lo sapete, alla scrittura. Annoto la scrittura, perciò so che ciò di cui sto parlando viene da qui, perché è sempre nella parola del Signore, capite? Egli disse che quando sarà venuto lo Spirito Santo, il quale il Padre avrebbe mandato nel suo nome, avrebbe testimoniato di lui. In altre parole, esso avrebbe fatto la stessa cosa che fece lui. Lo Spirito Santo, che opera attraverso un tabernacolo che egli aveva santificato, avrebbe fatto la stessa cosa che fece lui. Ora, cosa dovrebbe fare questo per noi? Allora, sappiamo che oggi, proprio in mezzo a noi, abbiamo lo stesso Signore Gesù che consola nella forma dello Spirito Santo, un'altra funzione nella quale Dio stesso opera. Egli era la consolazione per Israele quando potevano alzare lo sguardo e vedere la colonna di fuoco e sentire il profeta parlare le parole che erano vere e Dio confermarla. Quello era la loro consolazione. Egli era la consolazione quando era qui sulla terra come un uomo, Dio fatto carne, Dio che rappresenta se stesso e si esprime attraverso un uomo, Cristo Gesù, il quale promise che le opere che io faccio le farete pure voi. Ed io me ne vado al Padre e manderò indietro lo Spirito Santo, il quale sarò io in forma di Spirito e sarò con voi e dimorerò in voi. E le medesime cose che ho fatto qui quando lo Spirito Santo verrà, le farà di nuovo nel mio nome, capite? Ecco perché disse, parlare contro questo, ora dopo che l'espiazione è già fatta, era un peccato imperdonabile bestemmiare lo Spirito Santo. Ed egli l'avrebbe fatto nello stesso modo perché avessimo saputo se fosse una consolazione da un punto di vista terreno, se avessimo saputo che fosse una consolazione da una persona anziana che poteva mettere le braccia intorno a noi e stringerci un po' e farci sentire bene, o un qualche termine teologico di una denominazione che direbbe ora appartiene a noi e noi l'abbiamo e non appartenere agli altri perché essi non ce l'hanno. Egli ha reso questo completamente sicuro, capite? Egli parlerà nel mio nome. Le opere che faccio io farete pure voi, quando Egli è su di voi. Vedete, Egli ci consolerebbe nello stesso modo, perdonando tutti i nostri peccati, guarendo tutte le nostre infermità e parlandoci della consolazione di un regno che deve venire. Capite? Rivela se stesso in mezzo a noi come Dio ha rivelato se stesso in mezzo a noi tramite Gesù Cristo. E in Seconda Timoteo, Prima Timoteo 3:16 è scritto in questo modo del conoscere Dio senza contraddizione. Ci rendiamo conto che grande è il mistero della pietà perché il Dio è stato manifestato nella carne. Noi abbiamo visto Dio in carne. Questa è stata la consolazione di Dio, sapere che Lui è venuto curandosi tanto di noi al punto da diventare uno di noi, il Dio manifestato nella carne, non semplicemente un'altra persona, ma Dio stesso. E ora per avvicinarlo di un altro passo in più, Egli manda lo Spirito Santo perché abbia cura delle nostre consolazioni ed Egli dimora in noi. Egli ha cura. Ora qui dobbiamo passare ad un'altra parte della scrittura, ossia a un altro pensiero per sostenere questo. Prima che io vada, potrei dire questo: non tutti hanno questo consolatore. Essi non ce l'hanno. Così la ragione per cui non ce l'hanno è perché non l'accettano. Esso è per loro, ma non l'accettano. Ora spero che siate spirituali abbastanza da leggere ciò che sto dicendo, capite? Sto parlando ad un gruppo di persone per cui fra alcuni minuti si deve pregare. E noi abbiamo questa consolazione nello Spirito Santo che è mandato come consolatore, ma non tutte le persone lo riceveranno. Non lo credono, capite? Essi, per far questo, dunque raccolgono la loro consolazione da qualche altra risorsa, da qualche altro mezzo. Se non accettano il consolatore provveduto da Dio, allora devono ricevere qualche altro consolatore, vedete? Perché non si può vivere senza qualcosa per cui vivere. E spero che ognuno di voi lo capisca, specialmente voi per cui si deve pregare, che questa mattina siete così sconsolati, forse con disturbi che i medici non possono togliere. E crediamo che i medici aiutano le persone? Credo che Dio guarisce tramite la medicina? Dio guarisce tramite la chirurgia? Dio guarisce tramite la comprensione? Dio guarisce tramite l'amore? Solo un po' d'amore va molto lontano se qualcuno è completamente sconvolto. Mostrategli solo che vi curate di lui, capite? Dio guarisce tramite l'amore? Dio guarisce tramite la preghiera? Dio guarisce tramite i miracoli? Dio guarisce tramite la sua parola? Dio guarisce! Qualunque sia la fonte, Dio guarisce tramite essa. È Dio che guarisce perché disse, io sono il Signore che sana tutte le tue infermità. Perciò tutto dovrebbe operare insieme, gli uomini nei vari ministeri dovrebbero operare assieme per questo, capite? Ora, però, non lo fanno perché a volte viene proibito loro di prendere certe posizioni sulla parola di Dio, perché le loro certe denominazioni non permettono loro di farlo. Ma questo non ferma la verità proprio lo stesso. Dio continua a guarire proprio lo stesso. Perciò essi cercano di ricavare consolazione da un'altra risorsa. Parliamo prima dell'anima. Scopriamo che molte persone cercano di trovare consolazione nel bere. Sapete, oggi tra noi abbiamo un detto che è molto ben noto, che molti ministri a volte bevono prima di andare sul pulpito, prendono una buona forte sorsata di ebbrezza. È noto vedere ministri sul palco che perfino barcollano sotto l'effetto del liquore. E questo non dovrebbe essere, avviene perché molte volte potremmo condannare l'uomo quando forse non dovremmo farlo, dovremmo scoprire qual è il guaio. Molti di loro si erano convertiti dall'alcol e scopriamo che se sono in quella condizione è una vergogna, è un disonore, ma non più disonore di quanto ci sia a mentire, rubare o desiderare le donne o qualsiasi altra cosa che è nel comandamento, capite? È forse un uomo nato con una nobile passione e vede queste moderne spogliarelliste sulla strada e lui si trova continuamente nei guai, capite? L'uomo è nato così. Ora, lui cosa dovrebbe fare? Il ministro che beve o la donna che fuma o che si veste in modo immorale cercando di trarre la sua consolazione dall'essere così ben sistemata che desidera indurre l'uomo a guardarla? Non c'è altra ragione. Lei è in parte pazza. Capite? Nessuna donna assennata che si trovi nel suo giusto senno saprebbe spogliarsi davanti all'uomo. Capite? Non c'è affatto motivo per questo. E lei però lo tenta, queste giovani ragazze oggi che escono sulla strada sono vere, scusate l'espressione, e ricordate, questo nastro non è solo per queste persone di qui, va in tutto il mondo, capite? È una donna che si togliesse i vestiti perché sa che fa più caldo e che cosa dà più fresco, uscire là al sole nuda oppure uscire con degli abiti addosso? Laggiù gli indiani, tra i Papago e i Navajo, specialmente i Papago e della riserva, quelle donne escono a volte in grandi coperte, intessute. E siedono là fuori al sole per tenersi fresche, perché esse sudano e il vento che soffia provoca aria condizionata, vedete? E queste donne non hanno nessun'altra ragione che solo esse non lo sanno, non se ne rendono conto, non dico che lo fanno. Molte di loro sono brave donne e non lo dico per essere duro, lo dico per cercare di svegliarle, capite? Si tratta solo di Satana, vedete? Vi rendete conto che l'altro sesso, il sesso maschile, guarda questo, ciò li influenza talmente al punto che faranno stridere le loro gomme, faranno il fischio d'ammirazione e perché lo fanno? Le donne lo fanno per indurre l'uomo ad agire così. Perché uscite proprio nel calore del giorno e alle 4 del pomeriggio per falciare l'erba quando le persone ritornano da lavoro e cose simili? Ciò dimostra che c'è uno spirito di follia. E so che molte di loro potrebbero avere un quoziente di intelligenza di un milione di miglia più alto del mio, ma io verifico il vostro quoziente di intelligenza con la parola di Dio e vedo dove esso arriva. Capite? Questo quoziente di intelligenza è moderno, ma la reale evidenza e i frutti della vita lo dimostrano. Così cercano di trovare consolazione con quello. Molte di esse dicono, io non agisco così, ma vi vestite in modo da piacere al punto che esse cercano di essere più moderne della donna che si siederà accanto a loro in chiesa il mattino dopo. Indossano un cappello migliore o dei vestitini migliori perché potete permettervi di farlo. Capite? Vedete, il peccato giunge molto in basso ed esse cercano di trovare consolazione comportandosi così. E loro hanno... La cosa è arrivata al punto tale da avere colpito assolutamente la nazione intera, non solo la nazione ma il mondo intero. Qui potrei dire molte cose, ma per risparmiare tempo sta per esserci il servizio di guarigione. Io potrei parlare ampiamente su questo, ma non lo farò. Sono certo che capirete ciò che voglio dire. Questo ha colpito il mondo politico, la vita politica, la vita sociale, la vita morale della nazione, dei popoli di tutto il mondo. Si è arrivati al punto che l'uomo vuole essere un politico, soltanto per avere la fama di essere un politico. Hanno soldi in abbondanza, possono ottenere voti e impiegare macchinari per farlo e così via, solo per la fama e il valore di milioni e milioni di dollari. Vedete, solo per la fama di essere un grande politico. Su questo si è detto abbastanza, sapete di cosa parlo. È la vita sociale. La gente cerca di mettersi insieme in questa pazza vita sociale. Non ditemi che il mondo non è pazzo e agendo nel modo in cui agisce. Certo che lo è, certamente è un mondo nevrotico e il solo modo per cui scamperemo è per la grazia di Dio. Notate, in questa vita sociale le persone sono arrivate al punto che esse socializzano in piccoli clan ed entrano là e pensano: noi siamo migliori dell'altro gruppo. Vedete, e questo viene fatto proprio in quel modo. Ed è la morale, ciò ha colpito la morale della gente al punto che, onestamente amici, non credo nemmeno che il mondo, la parola morale, sia riconosciuta tra il 90% delle persone di questa nazione. Esse non sanno nemmeno ciò che il mondo significhi la parola morale. Essa viene evitata da loro e viene fatto in modo ingannevole. Satana è molto astuto, vedete, e lui lo fa in modo così disinvolto, così astuto, soltanto una piccolissima parte qui e un po' là, e lo lascia. Lui ha molto tempo, così corre proprio un po' qui dentro e un po' qua dentro, e per prima cosa sappiate, le persone ci sono entrate proprio gradualmente. Cosa sarebbe successo a una donna in passato, quando era un ragazzo di 16 anni, se fosse andata per la strada come fa oggi con questo aspetto da spogliarellista? Beh, l'avrebbero messa in prigione. Ebbene, se era sbagliato allora, è sbagliato ora, capite? Però, vedete, Satana ha cominciato a tagliare le gonne e a degradarle e avverrà che ci sarà qualcuno che ne disegnerà uno un po' oltre il bikini o come chiamate la cosa, fino a una foglia di fico. Ricordate? Proprio così si ritornerà dritto indietro, ed è praticamente c'è adesso. E ora troviamo che tutte quelle cose ci sono perché la gente cerca di trovare consolazione. Stanno cercando di trovare qualcosa che loro... E ricordate, la vostra consolazione è la vostra religione, e voi fate di quelle cose la vostra religione, capite? Che peccato rendersi conto che la morte vi sta proprio davanti, capite? Finché tutto questo è arrivato al punto che pare non ci sia rimasto un fondamento solido nella nazione su cui edificare qualcosa. Lasciate semplicemente che vi chieda qualcosa. Non potete quasi credere a nient'altro che alla Bibbia. Abbiamo ancora Cristo, grazie a Dio, capite? Voi non potete credere niente. Mettete su, per esempio, quando accendete la televisione, voi che ce l'avete, e quando accendete la televisione, vedete la pubblicità? Beh, se una persona cercasse di vivere con l'1% di quella pubblicità, morirebbe in una settimana. Vedete, non potreste farlo. È la stessa cosa che una società classificherà come prodotto e dirà: questa qui è la cosa, e non avere quest'altra qui. E la stessa società vende lo stesso prodotto. Poi spunterà un'altra pubblicità: prendete questo da questa parte e non quello. E si tratta della stessa società. Il popolo americano ci casca in roba del genere, al punto che l'intera cosa è diventata corrotta, fino al punto da non esserci la minima speranza. Nessuno sa cosa credere, ma se il Signore vuole, fra un po' vi dirò cosa credere, se volete consolazione. La gente mente, imbroglia, ruba, quasi al punto che devi avere una cauzione per avere in prestito $5 da qualcuno. E un, sapete, la Bibbia lo dice che negli ultimi giorni non ci sarebbe stato più amore, ma solo tra la gente eletta. proprio così. La scrittura parla di ciò, che il marito sarebbe stato contro la moglie, la moglie contro il marito, i figli contro i genitori. L'amore sarà rimasto solo tra gli eletti del Signore. Le chiese si sono introdotte nella stessa cosa che proviene dalla vita sociale. Hanno portato dentro la chiesa, la loro vita sociale e i loro politici e le loro altre cose, al punto che hanno tanto confuso la chiesa che non si sa cosa fare. Hanno portato i politici nella chiesa, hanno portato pure la vita sociale, la loro vita sociale nella chiesa, le loro attività sociali, il bingo o bunco o come mai lo chiamano, e queste cene e balli, eccetera, nella casa del Signore. Beh, è un peccato. Dicono, beh, ora non è così, riguarda l'edificio vicino. Ricordate, era l'edificio vicino anche dove Gesù cacciò fuori i mercanti con la loro merce. Disse, sta scritto, la casa di mio padre sarà resa una casa di orazione, voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Vedete, è sbagliato, non mi importa dove avviene, finché la chiesa non è tanto l'edificio, è la gente dentro l'edificio. E se quelle persone sono in aspettativa di questo, beh, è sbagliato ed esse hanno portato quell'abitudine. Ora scopriamo che anche le chiese promettono sempre qualcosa, come la televisione e così via, a cui non arrivano mai alla cosa che hanno promesso. Come ho detto spesso, una vecchia citazione, l'uomo loda sempre Dio per ciò che egli ha fatto, loda Dio per ciò che farà, guardando avanti a ciò che egli farà, e poi ignora ciò che egli sta facendo. Vedete, essi falliscono. Ed è così che in breve diventano storia di corrotti, vedete, perché mancano di riconoscere ora. Potrei parlare della consolazione che Cristo dava una volta e dire che nelle epoche future Egli darà consolazione, ma rifiutate la consolazione che adesso Egli ha qui per voi, capite? Troviamo che sia sulla stessa base. Beh, è diventata una grande cosa. Ora scopriamo che essi vengono... Questo è accaduto anche nella Pentecoste. Nelle chiese, questo è accaduto nei reami pentecostali, che promettono sempre qualcosa a cui non arrivano mai. Ogni tizio ha sempre una sensazione diversa e la fa che sia scritturale o no, e promettono qualcosa a cui non possono mai arrivare finché sembra che si arrivi al punto in cui non pare che ci sia più sincerità. La gente non arriva a quel vero nocciolo della sincerità. Si è persa la stessa parola inglese, sincerità, ha perso il suo valore per la gente, ossia per il modo di vivere della gente. Per loro la sincerità si è persa. Ora, essi non sembrano capire, anche per le nostre confessioni. Ora, voglio che voi, gente che venite, oppure qui e tenete, ovvero sul nastro, ora voglio che per un momento ascoltiate attentamente questa citazione. Ciò, a meno che voi non siate profondamente sinceri, e non potete essere sinceri finché non siete sicuri di capire. Se state presumendo, o indovinando, o sperando così, allora non ci può essere la profonda sincerità che Dio richiede. Essa, la fede, non è uno spero tanto, oppure potrebbe essere giusto. Deve essere assolutamente amen. È il vostro massimo, è il vostro assoluto, è la cosa alla quale siete legati, capite? Siete giunti al vostro massimo, per cui è la verità, e c'è, non è altro che la verità, e deve essere così. E quando poi lo realizzate nella vostra mente, allora dovete avvicinarvi a esso, con tutta la vostra vita, anima, corpo, tutto ciò che è in voi, proprio completamente vendere ogni cosa a ciò. Come così benevolmente ci ha insegnato Gesù nell'uomo che comprò delle perle e trovò quella di gran prezzo e vendette tutte le sue altre per ottenerla, tutte le verità e tutto ciò che aveva, benché fossero buone perle, lui questa significava tutto per lui. E quando trovate il massimo di Dio, la sua parola, una promessa su una certa cosa, prima dovete sapere che è la parola di Dio, che la cosa che vedete essere fatta sia Dio. Non c'è alcun forse così potrebbe essere, pare che possa essere, è Dio. Allora quando arrivate a quel punto, ecco allora la perla di gran prezzo. Dovete allontanarvi da tutto ciò che chiunque altro vi dice di contrario ad essa. Non dovete guardare a ciò che l'uomo ha realizzato, dovete guardare a ciò che Dio ha detto e a ciò che ha promesso e lo vedete fare, allora quello è il vostro massimo proprio là. E allora tutto ciò che siete, tutto ciò che eravate, tutto ciò che sperate di essere deve essere messo su questo, proprio come se in quel momento per voi fosse morte e vita. Penso che una delle cose che trattiene la nostra gente dall'essere guarita sia la mancanza di confessione, sincera. Ora, per esempio, questo potrebbe sembrare un po' brutto, ma non lo intendo in questo modo, ma prendendo in considerazione mia moglie seduta qui, se oggi me ne andassi da qui e gettassi le braccia intorno a un'altra donna e facessi l'amore con lei e poi saprei, dopo averlo fatto, di aver sbagliato molto. Ora, naturalmente, il mio consolatore mi eviterebbe di farlo, capite? Capite? Ma voglio dire che se io lo facessi e io se mi capitasse di farlo qualcosa di simile a ciò, e allora so che la prima cosa da dire è verso mia moglie prima di poter dire a Dio perdonami perché ho peccato contro di lei. Se venite all'altare e ricordate che avreste dovuto, prima andate a mettere questo in ordine prima di offrire il vostro dono, così io devo andare da lei. Credo pure che la confessione metta in ordine. Non è vera confessione a meno che non avvenga questo. E se ora io dicessi, confesserò che ho sbagliato, dirò, buon signore, oh amico mio, tu sai che ti conosco molto bene, lode a Dio, alleluia, io penso che tu sei una cara persona buona, perdonami, sai caro amico, io non lo intendevo in quel modo, capite? Ora voi dite, questo è sacrilego, lo è, fare una confessione simile, lo è. Ma che cosa se vado e dico, Signore, io non volevo proprio agire così, e aiutami e non lo farò più. Lui rifiuterà il mio sacrificio fino a quando non andrò prima a metterlo a posto con mia moglie. E se poi vado da lei con la stessa mancanza di rispetto e dico, senti, cara compagna, mia cara amica, cara mamma dei miei figli e mia cara, tu sai che siamo stati cari compagni per tanto tempo. Senti, cosa succederebbe se abbracciassi un'altra donna? E che cosa diresti, piccina cara, mi perdoneresti? Immagino come mi guarderebbe. Penserebbe, che cosa è successo a mio marito, capite? Ora, per prima cosa, non saprebbe se io stessi scherzando oppure no. E voi non andate a fare una confessione in quel modo a un vostro simile, né a Dio. Ci andate con la profondità della sincerità, con pio rammarico del vostro peccato. Per prima cosa dovete essere dispiaciuti. Le devo dire, cara, vieni qua, ciò può significare la fine della nostra vita coniugale, la donna con cui vivo, cioè il mio tesoro, e quanto ti ho amato in tutti questi anni. Ma ora puoi lasciarmi, da questo in poi, puoi non stare con me, puoi non accettarmi, e lo so, ma tuttavia per farlo correttamente devo mettermi a posto, devo parlarle dalla profondità del mio cuore. Poi devo dirlo a Dio allo stesso modo e dire sia a lei che a Dio con sincerità che per la grazia di Dio non lo farò mai più, capite? Non solo realmente, ora potrei essere in grado di imbrogliarla e lei non lo vedrà, vedete, forse il mio modo di parlare la convincerebbe, ma il mio modo di parlare non convincerà Dio, egli guarda nel mio cuore ed egli sa. E dopo tutto ancora alcuni anni con lei, se Dio permetterà, e saremo tolti da questo mondo, ma con Dio si tratta dell'eternità, perciò con Dio devo essere profondamente sincero. E se poi sono sincero, lui mi ascolterà, ma se non sono sincero, non c'è bisogno che io sprechi il tempo di Dio per ascoltarmi. E oggi ecco dove si è arrivati tra la gente. Non sembra esserci la profonda sincerità che si dovrebbe avere. Ed io credo che un uomo o una donna che viene affinché si preghi dovrebbe prima confessare tutto ciò che ha fatto e mettere ogni cosa in ordine. Perché, vedete, lo notate tante volte sul palco, notate, osservate quant'è lontano quel così dice il Signore, capite? Capite? La gente, la visione si materializzerà naturalmente tramite la loro fede. Dio l'ha promesso tramite un dono, ma la guarigione è qualcosa di differente, vedete? Allora Dio lo riconosce, vedete? Ora notiamo, cioè le persone che fanno la loro confessione devono venire con una profonda sincerità. Ho qui, non ho il tempo di leggerlo, ma credo sia a Binghamton, New York. L'ho sbagliato? Sì. Binghamton, credo sia giusto, il posto dove c'è l'Endicott Shoe Company, Binghamton, credo si chiami Binghamton, Binghamton proprio così, New York. Eravamo là nel calzaturificio Eddington Johnson, un grande auditorio, e tenevamo una riunione là. E una mattina Billy Paul si trovava alla porta accanto alla mia. C'era molto freddo, il vento soffiava, ed io avevo scoperto tra la gente una mancanza di sincerità, sembrava. E mi chiedevo perché. C'era un uomo che era stato guarito. A proposito, parlo di un uomo in particolare. L'uomo aveva una grave afflizione. Fu guarito quella sera stando là e 5 giorni prima che ce ne andassimo l'afflizione gli era ritornata. Capite? Perché nella presenza dello Spirito Santo esso la tolse da lui, proprio come poco fa esso la tolse da questa giovane donna qui fuori nel cortile, il giovane ieri sera, vedete? Però deve esserci una profonda sincerità per sapere che l'Iddio che può toglierlo da te ora con quella stessa unzione su di te può tenerlo lontano da te, capite? E poi una mattina verso l'alba, lo Spirito Santo mi parlò e disse, sali sul palco o un posto qualsiasi e porta questa gente lassù e fa confessare loro tutto ciò che hanno fatto prima che tu preghi per loro. Capite? La profondità della sincerità. A meno che non si ravveda, il mondo deve perire. Capite? E quello che oggi occorre al mondo è la confessione. È la confessione sincera. È come la medicina per la malattia. Tutti noi possiamo leggere sul flacone di quale medicina si tratta e quale malattia essa deve curare. Ma sapete, la lettura delle indicazioni, io l'applicherò come per la Bibbia. Le nostre scuole e seminari possono leggere tutta la parola. Ma sapete, il solo leggere le indicazioni e come prenderla, ciò non cura la malattia. Capite? Essa è la medicina, quindi deve essere presa. Così un uomo può dire, io sono un teologo, ora non mi parlare io di queste cose, conosco le scritture, io so che la Bibbia dice così e così. Questo, chi ode la mia parola, San Giovanni 5:24 per esempio, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, ovvero la King James riporta perenne, cioè eterna, esattamente, ha vita eterna poiché ha creduto. Molte persone affermano di credere. Ora, questo è vero, la scrittura è corretta. Io leggo la prescrizione, leggo qual è la prescrizione e l'antidoto per il mio peccato, ma posso prenderlo? Posso credere? Potrei dire io credo, ma Credo? Ecco la cosa successiva. Il solo leggerla e conoscere le indicazioni non cura la malattia. Il guaio è che, nel nostro caso, non vogliamo prendere ciò che la cura dice di fare. Abbiamo la cura, ma non vogliamo prenderla. Diciamo di farlo perché sappiamo leggerla, ma prenderla per davvero non lo facciamo. Vedete, in questo caso, il Vangelo è allo stesso modo una medicina. Se il paziente, e si è dimostrato che la cura guarisce il paziente, il paziente legge tutto sulla scoperta di questo farmaco e conosce ogni oncia di medicina in essa contenuta, conosce tutto il nome dello scienziato che ha scoperto questo particolare farmaco, come il vaccino di Salk e così via, se conosciamo tutta la parola in merito, ma rifiutiamo di prenderla, non ci aiuterà. Vedete, essa non ci aiuterà. Ma e poi come noi diciamo, ma l'abbiamo presa? E se tu dici che l'hai presa e il paziente non manifesta alcun risultato, egli non l'ha presa. Ecco tutto. Come se quell'orologio sulla parete non mi stesse sempre indicando l'ora, vedete? Vorrei fermarmi qui ed esporlo in maniera molto efficace per la nostra gente da quando il Vangelo ha dimostrato queste cose. Ed essi affermano di prenderla e dimostrano che non la prendono. Come può una persona leggere le scritture sulla piccola cosa di cui parlo riguardo alle donne con i capelli tagliati e che indossano pantaloncini e così via di questo passo? Come possono chiamarsi cristiane quando la vera medicina stessa dice che è diverso? Capite? Come? Tu dici, ma io ho danzato nello spirito, ho parlato in lingue. Quello non vuol dire niente. La tua stessa vita dimostra che non l'hai presa. Capisci? Hai detto di averla presa, ma non l'hai fatto, perché manifesti ancora tutti i sintomi che la medicina deve curare. E la medicina, nella linea del Vangelo, è una cura garantita. Deve esserlo. Ora, vedi, devi mostrare i risultati. Prendete una persona che dice di esserlo. Lo sono un credente, io credo. Fratello, lascia che la luce del Vangelo li colpisca, che la prendano proprio adesso e mostreranno i risultati. Certamente. Non vedrete più quell'uomo nelle piscine. Non lo vedrete qua fuori con una sigaretta in mano. Non lo vedrete bere. Oh no! Non lo vedrete amoreggiare con altre donne. No, no, no. Non mi importa quanto gli mettano davanti la loro carne femminile. Lui volgerà il capo verso i cieli e guarderà a Cristo. Che cos'è? Ciò mostra che la cura ha fatto effetto. E se essa non ha effetto, tu dici, beh, io so d'averla presa. Ebbene, allora, dove stai dunque oggi? Stai morendo. Lo manifesti mentre diagnostico il tuo caso tramite la Bibbia. Ti vedo che sei ancora nel peccato e il salario del peccato è la morte. Non pensare che debba essere reso più chiaro. Vedi, le tue stesse azioni dimostrano che non l'hai presa. Tu pensavi d'averlo fatto. Amen. Tu potresti essere stato del tutto sincero nel farlo, però non l'hai fatto, perché se l'avessi fatto, Dio promise che avrebbe fatto effetto su di te. E il vecchio peccato è sempre là. La vecchia natura di Adamo, la vecchia incredulità è ancora ferma là. Eppure tu cerchi di considerarti davanti agli altri, di dire, beh, io sono un credente, oh gloria a Dio, sì, sono un credente. Ma vedi, questo non ti ha dato alcun aiuto. Forse il paziente stesso non era neanche predestinato per la medicina. Se fosse così, non farà mai effetto. Proprio così, capite? Ma guardate quella piccola donna immorale quando la luce la colpì. C'era qualcosa posto là da prendersi cura della sua condizione. Capite? Se crediamo e confessiamo sinceramente, questa cura della via di Dio fa effetto. Per queste cose Dio ha provveduto una via. Ora vedete, l'uomo giungerà al punto di dire: beh, mi sono unito alla Chiesa, per me è sistemato. Non è quella la via che Dio ha provveduto. La via che Dio ha provveduto è ravvedimento, confessioni e mostrare dei risultati, portando frutto degno del ravvedimento, mostrando sincerità. Se stamattina voi gente per cui pregheremo farete solo questo, e voi gente in tutto il mondo che sentite questo nastro, e dopo che questo nastro sarà stato ascoltato, e il ministro o la persona che l'ha fatto ascoltare nei gruppi di congregazione, là nelle giungle, o ovunque siate, che lo mette in funzione, vogliate fare prima la vostra chiara confessione e poi venire con nient'altro nel vostro cuore, tranne fede, e si preghi per voi, allora la medicina vi farà effetto. Gesù disse: ravvedetevi ciascun di voi. Voglio dire, Pietro disse il giorno di Pentecoste: ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quando vi ravvedete completamente e credete nel Signore e siete battezzati nel nome di Gesù Cristo, fate Dio bugiardo se non ricevete lo Spirito Santo. Se Gesù disse questo, l'ultimo incarico alla sua Chiesa, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se metteranno le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. E vedete quei segni seguire un credente, e venite, quel credente mette le mani su di voi e non ha luogo niente, allora c'è qualcosa che non va con la vostra fede, capite? Il credente, Dio promise una via provveduta, noi cerchiamo di trovare consolazione dicendo: non devo ascoltare. No, questo è vero, voi non dovete ascoltare, ma se sei predestinato a vita eterna, l'ascolterai e ti rallegrerai per esso. Esso è la tua consolazione, è la cosa che hai tanto desiderato per tutta la tua vita, e è quella perla per cui tu sei pronto ad abbandonare tutto, capisci? Tu lo vuoi, perché sai che è l'amore di Dio che ha cura di te. È qualcosa per sistemare la questione del peccato, per sistemare l'incredulità, per sistemare ogni cosa. Per te, se lo vuoi, è colui che è veramente malato e sa di essere malato che cerca un medico, capisci? Gesù disse che colui che non è malato non ne ha bisogno di uno, ma quelli che sono malati, sì. Se puoi renderti conto della tua condizione, allora devi fare come egli disse di fare. Quindi ciò deve avere luogo. Dio disse qualcosa di errato. Capite? A volte nei servizi di guarigione ci sono tante persone che non cominciano dal basso. Devi portare una vita purificata, devi essere nella condizione, devi realmente dire: sì, lo credo, e deve essere dal tuo cuore. Allora tu, nessuno deve coccolarti, dirti: ora, oh fratello caro, sorella cara, tu dovresti fare questo, dovresti fare quello. Sei un credente, non c'è niente che te lo può togliere. Non mi importa ciò che dice chiunque altro, ciò che ogni consolazione, ciò che ogni consolatore, ciò che ogni medico, ciò che ogni ospedale, ciò che ogni diagnosi dice. Tu non lo credi lo stesso, tu semplicemente lo sai. Non c'è alcun bisogno di dire nient'altro riguardo a esso, lo sai. Ora, ecco la cosa genuina. Abbiamo tante imitazioni in tutte le cose. Deve essere così. Non siate dispiaciuti per questo. Ci deve essere. C'è sempre stato e ci sarà. Ma questa mattina vi sto dicendo qual è la verità e i fatti. Siamo al tempo della fine. Dobbiamo sottoporre questa cosa alla verità, vedete, e far sapere qual è la verità. Ora, scopriamo che la gente non vuole accettare la via di Dio in proposito. Dio ha provveduto una via per la vostra consolazione. Dio ha provveduto una via per tutte queste cose. Ma la gente non la vuole. La gente corre dietro altre vie. E ogni volta che lo fanno in qualche altro modo che non sia il modo di Dio, ogni volta che lo fanno portano su di sé l'ira di Dio. Bene, e tutte queste cose di cui vi ho parlato ci portano a questo. Il mondo, tutti questi che vanno dietro ai risultati scientifici, che vanno dietro alle affermazioni della Chiesa, che vanno dietro a diverse cose, ci hanno portato alla fine del mondo. Siamo alla fine! Non c'è rimasta alcuna speranza! Noi siamo senza speranza di sopravvivenza! Siamo senza alcuna possibilità di sopravvivenza! Ora lasciate che lo analizzi solo per alcuni minuti e che appunto ve lo dimostri. E ognuno di voi, prendete, se non l'avete fatto, dovreste procurarvi una rivista medica. Dovreste prendere Reader Digest, eccetera, dove leggete questi risultati. Ora, per fare qui, un ministro sta mandando questo messaggio intorno al mondo per fare un'affermazione simile, che siamo senza speranza, che siamo oltre la redenzione, che abbiamo passato la linea tra la redenzione e il giudizio. Ora devo dare alla congregazione alcuni motivi su cui basare questa affermazione. Ci deve essere una ragione che un uomo, se lui è nel suo giusto senno, come credo d'esserlo io, faccia una simile affermazione. Per dire alla sua nazione, per dire alla sua congregazione, per dire alla gente dove andrà intorno al mondo, in 30 o 40 diverse nazioni forse, intorno al mondo, e popoli e lingue che siamo nel tempo della fine. È doveroso per noi fare una dichiarazione o spiegarne un po' finché arriveremo al nostro testo principale della mattinata. Guardate, guardiamo ora a cosa ci hanno portato la scienza e l'istruzione, e questa è proprio la cosa che l'uomo ha accettato, al posto della parola di Dio, un'approvazione scientifica, e la scienza ha sempre dovuto ritirare ciò che ha detto. Qualche tempo fa leggevo dove uno scienziato francese diceva circa 200-300 anni fa, rotolando una palla intorno alla Terra, e diceva, se questa palla ha questa velocità, se il mondo mai inventasse qualcosa che li facesse viaggiare almeno a 30 miglia all'ora, qualcosa del genere, intorno al mondo, lui lo dimostrava scientificamente, a causa del suo peso si solleverebbe da terra per la forza di gravità, vedete? Ora pensate che la scienza farebbe mai riferimento a quel tale? Certamente no. Per loro ciò è nel passato. Ora riflettiamoci adesso. Tutti noi vogliamo dire, lo voglio dimostrato scientificamente. È ciò che dice oggi un gran numero di gente religiosa delle denominazioni. Vogliono una prova scientifica. Ebbene, io potrei rigirarlo e dire, dimostratemi scientificamente che Dio è nella vostra congregazione. Dimostratemi scientificamente qualcosa che sia reale. Dimostratelo. Che cosa è reale? La vita. Voglio che me ne compriate il valore di 25 centesimi o lasciate che io mi venda tutto ciò che ho per comprare quella parte di vita. Ed è la vita reale? Se non lo è, perché allora siamo tutti qui? La scienza non può uguagliare la vita. La fede, l'amore, la gioia, la pace, la longanimità, la dolcezza, la mansuetudine, la pazienza. E queste sono le uniche vere cose durature che ci sono. Tutta l'armatura del cristiano guarda all'invisibile, eppure i sensi non dichiarano quelle cose, però ci sono. Ecco perché ci vuole fede per crederlo, e ciò produce in te ciò che la fede ha dichiarato che c'è. Essa vi porta la guarigione divina e altro. Non possono dimostrare cosa guarisce divinamente, ma sanno che vi è una guarigione divina. Io non possono dimostrare ciò che salva dal peccato, ma sanno che delle persone sono salvate dal peccato. Perciò non può essere dimostrato scientificamente, ma è scientificamente il modo in cui Dio lo vede. Ora, cosa ci ha portato la scienza? Ora, può darsi che siate scioccati solo per un momento. La scienza ci ha portato malattia, morte e infermità. Ora vi è stato insegnato soltanto un aspetto del quadro, ma ce ne sono due aspetti. Voi dite, la scienza ha inventato questo, quello e quell'altro. Bene, vi concederemo quel privilegio, ma guardiamo all'altro aspetto. La scienza ci ha portato malattia, la scienza ci ha portato infermità, morte. Guardate, l'ibridare scientifico dei cibi e altro ha portato morte alla generazione.
So soft.
ha rammollito tanto la gente che gli uomini e le donne sono costituiti da un mucchio di letame e senza struttura in sé. Sono diventati un mucchio di deboli smidollati. Non riescono a vivere senza un condizionatore d'aria, periscono. Non riescono a giocare una partita di baseball se uno di loro prende un leggero colpo da qualche parte e lo uccide, nei quadrati di pugilato e altro. E gli uomini e le donne sono così fiacchi che, ciò li perverte. E questo ibrido che iniettano nel bestiame si è ora ripercosso nella razza umana secondo la stessa scienza e ne risultano delle perversioni. Perché quando una mucca è ibrida o del cibo è ibrido, quel cibo forma la cellula sanguigna e la cellula sanguigna è la tua vita. Vedete ciò che si è fatto? E poi nella carne fanno queste iniezioni nella carne e ora è dimostrato che queste iniezioni hanno effetto sulla razza umana, scientifico. Spruzzano i campi con questo DDT, l'ho visto l'altro giorno, e ora abbiamo 800 persone malate in questa comunità per aver mangiato delle uova. Vi ricordate anni fa quando io da principio, quando avevamo qui la piccola struttura ed io profetizzavo e dicevo avverrà negli ultimi giorni, non vivete in una valle, non mangiate uova. L'ho scritto nel mio libro, pensai che ci fosse qualcosa a questo riguardo e andai e lo vidi. Non mangiate uova, avvenne nel lontano 1933. Ora le uova hanno qualcosa in sé e vedo dove la scienza dice che un uomo oltre i 50 anni non dovrebbe mai mangiare un uovo perché per un cuore non c'è cosa più gravosa che possa essere mangiata. Malattie. Il latte. Una volta il latte era la nostra dieta più equilibrata. I medici vi diranno, statevene lontani, causa la sinusite e tutto il resto. Lo stesso essere umano una volta lo beveva e viveva per anni senza mai conoscere la sinusite, ma l'ibridazione, eccetera, ha fiaccato la struttura dell'essere umano al punto che non c'è altro che un mucchio di letame, una palla di malattia. Cosa l'ha fatto? La scienza. Guardate, ciò ha provocato che i geni tra l'uomo e la donna si indebolissero. La debolezza fisica dell'essere umano nei geni e l'aumento dei bambini spastici è intorno al 30%. I mongoloidi sono in grande aumento e questa debolezza dell'ibridazione dei cibi che mangiamo per vivere indebolisce il corpo, la qualcosa causa il cancro, i disturbi mentali e ogni sorta di malattie che attaccano il corpo umano a causa della sua debolezza. Lo scientifico distrugge loro stessi, allontanandosi dal piano di Dio, e gli disse che ogni seme produca della sua specie. Vedete dove siamo? Potrei continuare senza fermarmi. Il nostro tempo scorre via. Ma notate che cos'è che fa questo? La scienza ha portato morte, malattia e distruzione. E l'altro giorno stavo parlando al mio buon amico, il dottor Vail, seduto qui. Ho visto un articolo dove delle persone rimasero uccise dalla penicillina. In realtà non è la penicillina, si tratta della sporcizia che vi mettono dentro quando producono la penicillina. È un avido trucco per far soldi. A volte la danno medici che nemmeno conoscono la formula di un'aspirina e il loro padre li manda lontano per diventare uno specialista in qualche cosa e non sanno neanche come curare un mal di pancia a un bambino. Ma cosa abbiamo ottenuto? Avidità, qualche vantaggio, qualcosetta. Non si ha quasi più il vecchio medico di campagna che veniva e che parlava con voi e vi consolava e faceva di tutto. Lasciano Dio proprio fuori dal quadro perché hanno seguito le loro vie per mettere Dio fuori dal quadro. L'hanno tolto via mediante spiegazioni. Eccoci, questo è ciò che abbiamo fatto con l'ibridazione. Vedete, il corpo, un germe riesce a malapena ad attaccare una pianta sana. Sono queste piante a letto caldo, queste piante ibride che devono essere spruzzate continuamente. E molti di voi hanno letto il mio messaggio sulla religione ibrida. La mantengono spruzzata e coccolata e così via. Notate, ma la vera pianta genuina non deve essere spruzzata. Egli è l'originale. Cosa fa venire la malattia nel corpo umano? È il corpo, come mi è stato riferito da un mio prezioso amico medico, il cui nome non vorrei citare proprio ora, ma che è un ottimo fratello che, leggendomi recentemente da una rivista medica, un libro nel suo ufficio dove tiene tutti questi bei libri e il materiale più recente di medicina, si tratta della debolezza. Notate, chiunque sia veramente, dici che il tuo corpo è indebolito, ti prendi subito un raffreddore. Di che si tratta? È la debolezza del tuo corpo che produce un muco dalle tue ghiandole. E in quello il germe del raffreddore vi si fissa e tu prendi il raffreddore. Ma se quel corpo fosse forte, rigetterebbe quel germe del raffreddore, non potrebbe sfiorarlo. Perciò, vedete, quando in primo luogo Dio compose l'uomo, lui era immune da ogni malattia, capite? Ma l'incredulità e la scienza, la prima cosa che allontanò un uomo da Dio fu l'istruzione e la scienza, e lo sta allontanando ancora. Guardate solo ciò che le sigarette e il bere, questi spogliarelli e così via, hanno fatto per il declino di questa generazione. Immagino vi chiedete sempre, qui farò un'affermazione, non volevo farla ma credo che la farò. Vedete, a volte si stupiscono, mi dicono sempre, fratello Branham, cosa ti fa sempre criticare cose simili? Non lo senti? Dico che tu vai nella chiesa di un uomo, ebbene ci posso portare le mie donne e non si possono neanche sedere comodamente dove tu stai parlando. Tu le sgridi sempre, ebbene, per i loro capelli corti e del portare vestiti che appartengono all'uomo e tutte queste cose del genere. Di, perché lo fai? Ora, io sono, questo può essere il mio ultimo messaggio fino alla prossima estate, sapete, ma voglio dirvelo. Eccolo, è lo spirito di discernimento per questi ultimi giorni, il quale sa che questa è una cosa maledetta davanti a Dio. A volte mi chiedo proprio se un ministro abbia un po' di discernimento degli ultimi giorni. Lo stesso Dio che parla qui sul palco delle vostre condizioni e di ciò che avete fatto e ciò che sarete e che problemi avete, quello stesso spirito in voi guarda fuori e sa discernere i segni del tempo, ed esso non può evitare di proclamarlo. È lo spirito di discernimento, perché lo Spirito Santo stesso dice che quella cosa è peccato e chiunque ne partecipa perirà. E allora come posso essere giustificato agli occhi di Dio e vedendo le mie sorelle e fratelli in questo tipo di condizione se non grido contro questo? Anche se si arrabbiassero con me, devo lo stesso gridare contro di questo. È il discernimento. A volte essi differiscono nella parola e così via, e questo è mancanza di discernimento. Venite a fronteggiarlo con la parola, vedete, noi sappiamo che è così. Ebbene, e si sappia che è la verità, è il discernimento degli ultimi giorni. Ora noi pensiamo alla scienza, io non voglio andare oltre in questo, il mio tempo sta proprio per finire. Diamo ora una seconda occhiata all'istruzione e vediamo cosa essa ha fatto, capite? Ora, in generale, abbiamo due chiese. Ora, ci rendiamo conto che si trattava di questo, che era la ragione, i ragionamenti comuni che in primo luogo hanno fatto rotolare la sfera del peccato. Quali ragionamenti erano? Ragionare contro la parola di Dio. Quando Dio disse ad Adamo ed Eva, il giorno che ne mangiate, quel giorno morite, quello lo sistema, è tutto riguardo a ciò, ed egli li fortificò contro il nemico dietro la sua parola. Ma quando Eva, ascoltando i ragionamenti di Satana, vedete, la cultura, l'intelligenza, l'istruzione, il progresso, vedete, lei uscì da lì dietro e diede ascolto ai ragionamenti di Satana e fece la cosa che Dio aveva detto di non fare. E se un solo ragionamento, ascoltando un solo ragionamento contro la parola, causò tutto questo caos, un solo ragionamento contro la parola ancora non ti riporterà nello stesso posto, perché sarebbe assurdo per Dio il riportare un uomo sulla stessa base da cui egli lo mandò via, capite? Capite? Devi venire al sangue sparso di Cristo. La tua denominazione non sarà efficace e i tuoi ragionamenti non saranno efficaci. Si tratta del sangue, della nascita, ed esso produce in te una nuova creatura, Cristo. E vivrai secondo la maniera di Cristo, poiché la tossina che prendi dimostra che uccide il peccato di incredulità contro tutto, tranne che la parola di Dio. L'istruzione ci dà. Questa mattina noi abbiamo due chiese a portata di mano. Una di esse è la chiesa di Pentecoste, che fu organizzata a Pentecoste dallo Spirito Santo. La seconda è la chiesa della Cattolica Romana, che fu organizzata a Nicea, Roma. L'una ha una nascita spirituale, l'altra è un'associazione intellettuale. Da quella chiesa vengono tutti i protestanti, vengono tutte le denominazioni. Quella è stata la prima denominazione. Tutte le denominazioni vengono da quella e sono in relazione con quella. Apocalisse 17 dice così: essa era una meretrice ed era madre di prostitute. Proprio così. Perciò non c'è. La pentola non può dire alla marmitta che è sporca, vedete? Perché essa è. Essa lo è pure, essa è organizzata, è morta, è a Roma, non importa ciò che è, essa è morta. La Bibbia, abbiamo appena esaminato quelle epoche della Chiesa per dimostrarlo. Una è basata sul discernimento spirituale, l'altra è basata sul concetto di cultura e intelletto. Ora, quello ci riporta dritto indietro nel giardino di Eden, proprio indietro allo stesso punto. La donna, la Chiesa, fu colei che diede ascolto, non Adamo, la donna. Ora loro vogliono essere la madre Chiesa. Continuate, è esattamente così, non c'è niente fuori tempo. Essi fanno la loro confessione, vedete? Vedete? Proprio indietro alla stessa cosa, nel non credere alla parola di Dio. A Nicea, Roma, quando sorse la questione del battesimo in acqua e di altre cose simili e del battesimo dello Spirito Santo, i vescovi organizzarono tutti insieme quella che era chiamata la Chiesa Cattolica Romana, che era chiamata una romana regale. L'ho finito proprio ieri, prendendo la storia e ascoltandolo, riesaminandolo, e fu solo perché fosse solo Roma. A Roma vi fu la Chiesa regale, le altre erano solo delle piccole chiese sorelle, che erano solo chiamate cattoliche. Anche la nostra Chiesa è la Chiesa cattolica, universale, che è una fede universale di tutti i credenti. Una di esse è nata dallo Spirito di Dio e allo Spirito Santo in sé e dimostra con la sua vita, dottrina e azione che lo Spirito Santo è là dentro, perché è il Consolatore che Cristo promise, che opera nella sua Chiesa compiendo la stessa cosa che Lui fece al principio. Ecco come operava la tossina della salvezza di Cristo all'inizio, ecco il modo in cui opera oggi, produce la stessa cosa. L'altra è una concezione intellettuale di una denominazione formata da un gruppo di uomini che ha una forma di pietà, come ci disse il profeta, e ha rinnegato questa potenza di verità. Ora è proprio tanto chiaro quanto sia capace di renderlo. Ora, ecco le due chiese. Una di esse nacque a Nicea e l'altra nacque a Pentecoste. E l'una è sempre stata contro l'altra. Abbiamo terminato le epoche della Chiesa per dimostrarlo. L'una è contro l'altra. Una di esse è una bella chiesa intellettuale, dignitosa, con studiosi raffinati e così via. L'altra è classificata come un mucchio di santi rotolanti. All'inizio erano ubriaconi, pescatori analfabeti, e oggi è la stessa cosa, sono ancora classificati nella stessa categoria. Una di esse è scientifica, l'altra è spirituale. Una è accordo scientifico, l'altra è discernimento spirituale della parola. Una è disposta scientificamente ciò che dicono i gruppi di uomini, il vescovo intellettuale. L'altra è nata assolutamente dallo Spirito di Dio e vive per lo Spirito di Dio e adempie e fa venire a compimento le parole che Dio promise. Ciò dimostra quale tossina stai prendendo. Hai ricevuto la tossina dell'istruzione? Hai ricevuto la tossina dello Spirito Santo? Capite? Benissimo. Oh, quell'astuzia di Satana! Come sa dipingere quel quadro? Farà in modo che intellettualmente un uomo che non è nato dallo Spirito di Dio ci giri solo intorno più volte? E intellettualmente non c'è alcun mezzo con cui abbatterli. Non c'è mezzo. È un discernimento per fede, capite? Un discernimento. Vediamo ciò che dice la parola. Noi la crediamo. Dunque, fratello Branham, essi dicono di avere il discernimento. Allora lasciate che lo Spirito Santo produca esattamente ciò che Lui promise di produrre. Allora lo crederemo, capite? Ecco nell'evidenza. Come agiva la tossina quando colpiva la persona? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Egli disse, se la tossina lo colpiva, allora era tutto a posto, capite? Così essi ci portano, questo ci porta ora per concludere per i prossimi pochi minuti. Dunque questo ci porta da Abele e Caino al giudizio del tempo di Noè, da quella stessa venuta dei giorni di Noè. Ora, prima che teniamo la fila di preghiera, ascoltate attentamente qui mentre scorro alcune scritture in un breve testo. Troviamo che dopo che il mondo ebbe preso il suo concetto intellettuale della parola, quegli uomini diventarono grandi uomini, uomini rinomati. La Bibbia dice così, Genesi 6:4. Uomini rinomati che correvano dietro alle belle donne, eccetera, come abbiamo avuto nel mondo intero. L'ho appena esaminato in Le luci rosse lampeggianti, abbiamo parlato l'altra sera. Come le donne sarebbero diventate più belle negli ultimi giorni. Come gli uomini, uomini rinomati, come lo scandalo in Inghilterra e negli Stati Uniti, e se ne scoprirà ancora uno di questi giorni. Vedete, proprio non sapete tutto ciò che sono queste ragazze squillo e tutto il resto che c'è al riguardo, capite? Sapete che c'è un rapporto di 3-1 tra bariste e ragazza della scuola superiore o dell'università? 3 bariste rispetto a una ragazza della scuola superiore e dell'università. Sapete, una certa percentuale, che ora non so dire perché non l'ho davanti, non avendo preso nota, ma che circa un terzo delle fanciulle delle scuole superiori della nazione è stato dimostrato che sono immorali o dovevano ritornare a casa per partorire? Sapete che prendere la penicillina per respingere le malattie venere ha solo fatto insorgere una corruzione tra la gente, senza fare morire questa cosa? Eppure, vedete, Dio disse che li avrebbe visitati fino alla quarta generazione. Ciò causa il mongolo e tutto il resto, e i bambini sono, oh, com'è sottile il peccato! Come quelle persone, quei ministri si alzeranno e non predicheranno contro quelle donne spogliarelliste sulla strada e le lasciano cantare nella corale e tutte cose simili, e vedono che è la stessa cosa che ha mandato la nostra nazione all'inferno, che ha mandato la nostra razza all'inferno. Proprio così. Così, ora troviamo che, dopo che Dio ne ha avuto abbastanza, come credo ne abbia oggi, ora sto arrivando al mio testo. Ho un modo strano di portare un... Mi piace costruire tante cose e poi centrare il mio testo. Ora troviamo che nei giorni di Noè, quando Dio stava per giudicare il mondo, quando arrivò proprio come ora, poiché Gesù disse che lo era, ebbe egli cura? Ebbe egli cura? Certamente egli ebbe cura. Di che cosa egli ebbe cura? Ora, dopo che egli aveva già saputo che il giudizio stava per arrivare e aveva decretato il giudizio, egli ebbe cura di quelli che se ne erano curati. E ciò è la stessa cosa oggi. Egli si è curato di quelli che erano disposti a curarsene. E troviamo che mandò loro un profeta per dirigerli, per dirigere il suo popolo eletto verso la via provveduta per loro scampo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, capite? Troviamo che Dio ebbe cura del suo popolo. Siamo alla fine, vediamo che siamo alla fine. Non c'è modo di costruire su quella corruzione. Come possiamo edificare una città sulle rovine carbonizzate di una Sodoma e Gomorra? Come possiamo farlo? C'è rimasta solo una Fenice ed è la venuta del Signore Gesù. Oh, mai! Una purificazione attraverso il periodo della tribolazione per riportare una restaurazione di un mondo per un popolo che è giusto agli occhi di Dio e che vive tramite la sua parola. Notate, egli ebbe cura di quelli che ebbero cura di sfuggire nei giorni di Noè e mandò loro un profeta, e questo profeta li guidò alla via provveduta da Dio. Ora, questo è il modo di Dio di fare le cose, capite? Dio parlò a Noè, che era la parola, allora non c'era la parola scritta, e disse a Noè di preparare un'arca per la salvezza del popolo e per avvertire tutta la gente che lui aveva una via di salvezza. E quest'uomo era un profeta confermato che dimostrò loro la via di scampo. Notate, gli umili e i sinceri diedero ascolto a quest'uomo ed ebbero fede in lui e scamparono. Scamparono a cosa? Alla morte del mondo del peccato che a quel tempo stava per essere distrutto. Scamparono alla strada della morte che si era estesa sul mondo intero. Dio ebbe così cura. Oh Dio, aiutaci ora ad approfondire questo prima della fila di preghiera. Dio ebbe cura. Ora egli considera il mondo ed ha chiamato e chiamato e loro hanno rigettato e respinto. Al principio ci fu un'occasione di ravvedimento. Quando Dio disse a Isaia di andare a dire a Ezechia che stava per morire, Ezechia si ravvide e ci fu misericordia. Quando Dio disse a Giona di andare a Ninive e gridare perché entro 40 giorni egli avrebbe distrutto la città, essi invocarono la grazia e ci fu il ravvedimento. Ma quando lo rigettano, non rimane nient'altro che il giudizio. E la nazione ha rigettato Cristo. Essi hanno mancato di fare attenzione alla chiamata, così non c'è rimasto nient'altro che affrontare il giudizio. Ora, Dio ha cura di coloro che si sono ravveduti? Ha egli fatto una via per loro? Ora vedremo cosa fece nei tempi passati. Al tempo di Noè, egli ebbe cura, mandò il profeta ed egli portò la via e mostrò loro la via e fece loro una via di scampo ed essi sfuggirono al giudizio. Egli si prese cura pure di loro. Scopriamo che li porta a un punto in cui egli, negli ultimi giorni dove a tutti, prima che giunga il grande giudizio, ebbe così cura di loro al punto da preparare una via affinché potessero entrarci ed essere liberi da tutti i giudizi che stavano arrivando. Ora, egli lo fece per gli eletti. Ora, lo sappiamo, egli lo fece per gli eletti, solo per gli eletti. Ora, erano i soli che avevano accettato questo germe di vita. Erano i soli che furono predestinati a vederlo. Essi furono i soli, noi tutti, se crediamo la Bibbia, dobbiamo credere nella predestinazione, capite? Proprio così. Non che Dio voglia che alcuno soffra, ma egli sapeva chi lo avrebbe ricevuto e chi no. Egli si è anche preso cura del suo popolo eletto nei giorni della distruzione d'Egitto. Si trovavano laggiù in Egitto ed erano diventati schiavi. Ai giorni di Mosè, egli ebbe cura del popolo. Cosa mandò loro? Un profeta, di nuovo. Esatto. Ed egli separò il suo popolo dal mondo incredulo, dal giudizio imminente di quel giorno. Lo ha egli fatto? Egli ebbe cura quando l'Egitto aveva accumulato i suoi peccati così in alto al punto che Dio dovette mandare il giudizio, perché aveva già detto ad Abramo: ed io mi occuperò di quella nazione. Così, invece di riversare la sua ira su tutti loro, mandò loro le sue cure, mandò loro il suo consolatore, mandò loro la sua parola. Ed egli manda sempre la sua parola per mezzo del suo profeta, come fece nel tempo di Noè. Egli fece la stessa cosa nei giorni di Noè, ai giorni di Elì, di Mosè. Scopriamo che ha fatto la stessa cosa. Mandò loro il suo profeta e si separarono dall'incredulità. Ora, ecco il genere che è venuto fuori, ecco il genere che lo credette. Credettero a Mosè, che lui era un, agli occhi di Faraone, lui era un fanatico, era un mago, era un ipocrita, era qualcosa di orribile. Ma per il popolo che era eletto, che uscì secondo la parola di Dio, io li porterò fuori, Per loro era un profeta. Lui era la via provveduta da Dio. E lui pure, notate, gli credettero e sfuggirono al giudizio di quel giorno. Credettero a Mosè. Ed egli disse che egli ebbe anche cura di loro per portarli fuori ed ebbe cura di loro durante il viaggio dopo che uscirono. Amen. Come quello avvenne nel fisico, questo avviene nel regno spirituale. Egli ebbe cura, perché egli provvide tutto ciò di cui avevano bisogno mentre erano in viaggio. Lo fece? Egli li guarì quando erano malati, provvide la guarigione, provvide una via per la loro malattia, provvide un serpente di rame affinché potessero alzare lo sguardo su quel serpente di rame, un simbolo del peccato, ed essere guariti. Egli li cibò mentre erano in cammino, dove non c'era pane, fece piovere pane dal cielo, li nutrì, non solo quello, ma li vestì, mostrando che egli ha cura di quelli che hanno cura. Se sono pronti a confessare, ravvedersi e credere e accettare, Dio ha cura. Ma prima dovete avere cura voi, dovete accettare ciò che egli vi ha mandato. Egli aveva tanta cura di loro affinché fossero sicuri che non vi sarebbe stato alcun errore. Egli confermò il suo profeta con un segno di una colonna di fuoco perché la gente vedesse che non era soltanto quest'uomo che camminava qui, che Dio era proprio al di sopra di lui, che era lui che guidava il cammino. Dio ha cura della gente che ha cura. Dio ha cura di quelli che hanno cura di Lui. Quindi egli confermò quest'uomo e dimostrò che era il servitore di Dio, mandando loro una colonna di fuoco per guidarli alla vera terra. E loro sapevano che finché questo segno di questo fuoco, una colonna di nuvola e di fuoco che li seguiva, egli disse che egli non toglieva la colonna di fuoco e la nuvola. Egli fu con loro nel deserto per anni e anni, 40 anni, esatto, quella colonna di fuoco li guidava. Siamo nel nostro 33esimo anno. Mancando altri 7 anni, ciò raffigurerebbe la stessa cosa. Benissimo, una colonna di fuoco li guidava. Egli aveva cura di loro ed ebbe così tanta cura di loro al punto che fece loro proprio sapere che non si trattava di qualche cosa scientifica. Non era qualche passo falso, ma ha confermato il messaggio dimostrandolo. Egli ha pure avuto cura di una donna che era una straniera, non un israelita. Lei non apparteneva al gruppo, ma era una straniera, presbiteriana, metodista o qualcos'altro. Era dall'altra parte. Ma quando lei sentì, il suo nome era Rab, lei viveva, era una meretrice. Ma quando sentì dire come Dio era in una colonna di fuoco e li guidava, disse, gridò a Dio e mostrò misericordia per le spie che erano venute ad esaminare il paese. E poiché lei ebbe cura di sé e della sua famiglia, Dio ebbe cura di lei. Tanto al punto che questa meretrice avrebbe dato la sua vita a Cristo per la causa, poiché aveva visto il segno di un Dio soprannaturale e lei serviva i suoi dèi proprio nella sua stessa denominazione. Ma quando vide questo grande segno soprannaturale, invocò e chiese misericordia e misericordia per la sua famiglia e Dio ebbe così cura di lei che l'intera città fu piegata una sull'altra, ma non una pietra fu spostata a casa sua. Egli ha cura, benché fosse una straniera a quel tempo, lei non era nel gruppo, egli però ebbe cura, egli ha sempre cura. Egli ebbe cura di Elia quando lui, e lui solo, ebbe cura di Dio. Alleluia! Ecco dove si arriva. Gettate le vostre sollecitudini su di lui, perché egli ha cura di voi. Pietro, parlando agli anziani eletti, agli anziani e agli altri nella Chiesa, disse: mettete su di lui la vostra sollecitudine, poiché egli ha cura di voi, mettete tutto là, perché siete puri davanti a Dio, voi state camminando come servi di Dio. Dio ebbe cura di Elia, perché Elia ebbe cura di Dio. Tutti gli altri predicatori avevano perso la visione di quel giorno, avevano perso la volontà di Dio e l'amore della sua parola, ed era diventato tutto moderno. Ma non importa come questa Jezebel moderna, la prima donna del paese, li tenesse, non importa quanto quegli altri predicatori lasciassero agire e fare alle donne, Elia vi gridò contro nel nome del Signore. Egli ebbe cura di ciò che disse Dio, e Dio ebbe cura di ciò che allora disse Elia, perché diceva la parola del Signore. Dio ha cura quando tu hai cura, ma prima devi avere cura tu. Sì. Notate, egli ebbe cura quando chiamò Elia tramite la sua parola fuori dal mezzo delle denominazioni. Sembrava che lui dovesse morire di fame perché non ci sarebbero state né decime né offerte che gli sarebbero venute. Ma egli ebbe così cura di Elia, non lo lasciò morire di fame durante il tempo in cui lui stava obbedendo alla parola di Dio. Egli ordinò ai corvi di nutrirlo. Ebbe cura di Elia, poiché Elia ebbe cura di lui ed egli è la parola. Egli ebbe cura di Daniele, quando Daniele ebbe abbastanza cura della parola di Dio da pregare sinceramente. Poco importava cosa dicesse il re, non voglio più che sia fatto questo. Elia aprì semplicemente le imposte e guardò verso Gerusalemme e pregò. Elia ebbe cura di Dio e Dio ebbe cura di Elia. Daniele ebbe cura della parola di Dio e Dio ebbe cura di Elia. Egli mandò una colonna di fuoco che spaventò il leone allontanandolo da lui e che rimase là tutta la notte. Dio ebbe cura perché Daniele ebbe cura. Sì, Signore. Pregò sinceramente sapendo cosa significasse essere gettato nella fossa del leone se avesse disubbidito agli ordini denominazionali. Ma si ginocchiò presso la finestra senza temere ciò che l'uomo diceva. Spalancò le finestre poiché era un comandamento di Dio e ogni giorno pregò sinceramente e onestamente il suo Dio. Ebbe cura di Dio e del suo comandamento, e Dio si volse ed ebbe cura di Daniele e del suo comando, la sua posizione. Daniele ebbe cura di Dio e della sua parola, e Dio ebbe cura di Daniele e della sua posizione per la parola. Egli lo farà ogni volta. Amen. Egli ebbe cura dei tre ragazzi ebrei quando rispettarono sinceramente ed ebbero cura della fede che una volta era stata tramandata loro, la parola di Dio. Egli ebbe così cura di loro al punto che quando suonarono la tromba, essi avevano un comandamento da Dio: non piegatevi davanti a nessun Dio pagano né a nessuna statua, non piegatevi e non adorateli. Quello era il comandamento. E quando suonarono la tromba e annunciarono: getteremo nella fornace ardente coloro che non lo faranno, essi ebbero così cura al punto che voltarono le spalle alla statua. Proprio così. Dio ebbe così cura di loro al punto che quando il calore sopraggiunse, egli mandò il quarto uomo laggiù nella fornace ardente e li mantenne nella frescura. Egli ebbe cura perché loro ebbero cura. Se vuoi tenerti stretto a un credo, Dio non ha cura di ciò che fai. Se vuoi fare questo, egli non avrà mai cura di te perché stai facendo ciò che ha detto l'uomo. Se invece rimarrai fedele alla parola di Dio, alla tua confessione vera e sincera, e crederai che Dio è un guaritore lo stesso, ieri, oggi e in eterno, egli avrà cura di te. Dunque egli ebbe cura dei ragazzi ebrei e mandò loro il quarto uomo per liberarli, che era Cristo, lo sappiamo. Quando il lebbroso gridò, Signore, 10 lebbrosi erano usciti e avevano gridato sinceramente, Signore, abbi pietà di noi, ne avevano abbastanza del curarsi dei loro propri bisogni, egli aveva il potere di prendersi cura di loro, egli ebbe cura del lebbroso perché il lebbroso ebbe cura di fare la propria confessione, chiamandolo Signore. Egli ebbe cura quando il centurione ebbe abbastanza cura di se stesso da richiedere aiuto da Gesù. Quando il centurione mostrò, mediante la sua fede, denunciando i suoi idoli di Roma, ed ebbe abbastanza cura, con una testimonianza pubblica, da richiedere che lui venisse a guarire suo figlio, Gesù ebbe abbastanza cura da andare a guarirlo. Egli ha cura quando tu hai cura. Tuttavia, prima devi avere cura tu. Egli ebbe cura. Egli ebbe cura quando Jairo ebbe abbastanza cura di Gesù. Era un credente segreto. Credeva che lui avesse ragione, ma a causa della sua posizione denominazionale non poteva uscire a confessarlo. Ma quando la sua figlioletta si ammalò e morì, Jairo seppe. Vedendo la morte di sua figlia, o per esprimere la sua cura, ebbe abbastanza cura da condannare gli increduli che gli stavano intorno. Si mise il suo cappellino ministeriale e andò a trovare Gesù. Quando Jairo mostrò di aver cura, Gesù mostrò di avere abbastanza cura da venire a risuscitarla dai morti. Getta su di lui le tue sollecitudini, perché egli ha cura. Poco importa cosa sia, egli ha cura. Egli ebbe abbastanza cura quando non c'era nemmeno un tale comandamento. Non c'era niente che lo dicesse. Egli non ne aveva mai fatto menzione, ma ebbe cura, perché la piccola donna non era riuscita ad entrare nella fila di preghiera e disse: se riuscissi a toccare l'orlo della sua veste, io credo in lui. Egli ebbe cura della sua fede in quello, tanto che si voltò e la chiamò a gran voce nell'uditorio e le disse che la sua fede l'aveva sanata. Egli ebbe cura perché la donna ebbe cura. Egli ebbe cura quando il nevrotico chiamato Legione ebbe abbastanza cura, sotto opposizione, da svincolarsi da quelle lapidi di diavoli e uscire ad incontrare Gesù e gettarsi prostrato. Quando Legione, quei diavoli non sarebbero mai venuti se Legione non si fosse fatto largo a forza laggiù per incontrare lui. E quando ebbe abbastanza cura da fare quello sforzo, quella presa di posizione nella sua fede, Gesù ebbe abbastanza cura da cacciare via da lui questa legione di diavoli e la sua condizione di nevrotico finì. Egli ebbe cura quando tu hai cura. Sì, Signore, egli ha cura quando tu hai cura. Ora, quando il cieco alla porta di Gerico gridò: oh Gesù! Era un giudeo ortodosso, una buona posizione nella sinagoga, ma quando disse: perché cosa fanno quel rumore? Dissero: passa Gesù di Nazareth, un profeta. Disse: Gesù, tu figliuol di Davide! Oh, che rimprovero era per il suo pastore e per i sacerdoti che stavano là, ma lui non ebbe cura di ciò che diceva il pastore, il sacerdote, né nient'altro. Era interessato ed ebbe abbastanza cura per ottenere la vista, perciò gridò. E quando quel cieco fu pronto ed ebbe abbastanza cura da gridare, Gesù ebbe abbastanza cura da guarirlo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli ha cura quando tu hai cura, ma prima devi avere cura tu. Devi dimostrare che hai cura. Egli ebbe tanta cura al punto che quando una donna che aveva vissuto con sei uomini identificò e seppe e riconobbe il suo segno messianico del discernimento, egli ebbe abbastanza cura da perdonarle ogni peccato e darle delle acque che lei non era venuta ad attingere, perché lei riconobbe. Lei disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. Quando egli le riferì ciò che in lei era sbagliato, e loro, lei stava aspettando che venisse quel giorno, ma se fosse stata tutta raggruppata in una chiesa non avrebbe avuto alcuna possibilità di farlo. Ma quando vide un uomo che poteva dirle ciò che in lei era sbagliato, disse: Signore, vedo che tu sei un profeta, so che quando il Messia ha da venire farà queste cose. E gli disse: io son d'esso. Ciò era sufficiente, lei ebbe cura. Lasciò la sua sempia ed entrò in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è questo il Messia stesso? A lei avvenne qualcosa come Rahab, ebbe cura al punto che mise in allarme l'intera città. Lei ebbe cura perché era stato fatto qualcosa, la scrittura confermata era stata portata a compimento e accertata, e lei ebbe cura. Non le importò di ciò che gli uomini dicessero né di ciò che qualcun altro dicesse, lei lo vide, era là quando accadde, lei ebbe cura. Ed ebbe cura del suo popolo al punto che parlò a tutti loro e fece credere l'intera città in Gesù Cristo. Lei ebbe cura ed egli ebbe cura. Certamente che egli lo fece. Gesù ebbe abbastanza cura del messaggio di oggi da portare a compimento queste stesse cose come aveva detto, al punto che lui morì e risuscitò per inviarle tramite lo Spirito Santo, il Consolatore, per mostrare oggi il suo ministero che egli è ancora vivente. Egli ha abbastanza cura. Non avremo noi cura? Ecco la cosa. Non avremo noi cura? Egli morì per questo ministero. Morì affinché lo Spirito Santo potesse essere qui in questo giorno per mostrare queste cose. Egli ha avuto cura di te, ha avuto cura di portare qui questo, ha avuto cura di fare la dichiarazione, ha avuto cura perché ti amava, ha avuto abbastanza cura da farlo, da inviare lo Spirito Santo per questo, produrre oggi questo ministero. Ecco come in quel giorno dimostrò di aver cura, perché egli venne a confermare ciò che Dio aveva detto che lui sarebbe stato. Ecco perché la donna lo riconobbe. Disse, so che quando il Messia ha da venire, egli sarà un profeta. Quando il Messia ha da venire ci dirà queste cose. Vedete, egli ebbe abbastanza cura della parola di Dio da confermarla per lei. Amen. Dunque egli inviò lo Spirito Santo affinché in questa epoca di concezione intellettuale, affinché egli, mediante lo stesso Spirito Santo, potesse dimostrare attraverso di noi che egli è ancora il Messia, dimostrarlo allo stesso modo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, la domanda è, tu hai cura? Cosa ne pensi? È qui, è stato dimostrato più volte. Hai cura abbastanza da crederlo? Hai cura abbastanza da confessare i tuoi peccati? Che hai sbagliato? Confessa la tua incredulità e accettalo! Hai cura abbastanza da accettarlo? Egli ebbe abbastanza cura da morire e risuscitare per portartelo. Hai abbastanza cura da accettarlo? Penso che sia dimostrato completamente dal tempo di Noè, dalla Genesi fino alla fine. Non abbiamo tempo per arrivare a tutto questo, ma vedi che egli ha cura e morì affinché tu potessi avere cura, affinché tu potessi avere una via, ed egli ha portato quella via. Egli ha detto esattamente quello che quella via avrebbe fatto, avrebbe operato, ed ora oggi egli è qui per dimostrare che è la verità. Ora in quest'ora malvagia in cui viviamo, hai cura abbastanza al riguardo da crederlo con tutto il cuore. Che tu arrivi a una fila di preghiera o a qualsiasi cosa sia, non si tratta di questo. Hai cura? Getta su di lui le tue sollecitudini, egli ha cura di te. Sii sincero in proposito. Abbi abbastanza cura da essere sincero, perché egli ha dimostrato tramite la sua parola confermata che ha cura. Egli ha promesso di mandarlo, l'ha fatto. Egli ha promesso nella parola. Eccolo. Egli ha cura, ora che ne è di te? Cioè, dovresti avere cura dopo. Egli ha avuto abbastanza cura. Ha avuto abbastanza cura da vincere ogni nemico per te, affinché tutto ciò che tu devi fare è di essere sincero e crederlo. Egli ha vinto la morte. Non che io debba vincere la morte, essa è già vinta. Non che io debba vincere la malattia, non che Cristo debba vincerla, è già vinta. Io devo solo avere abbastanza cura da crederlo. Hai paura di ciò che qualcun altro ti ha detto? Temi la diagnosi del medico? Hai paura di ciò che la Chiesa ti dirà? Hai paura là di resistere al diavolo in uno scontro diretto? Dici, ho confessato i miei peccati, ho messo tutto da parte, ho creduto ogni parola. Eccomi, Signore, crea in me una premura. Tu hai avuto cura di me, io ho cura di te. Penso a quel piacevole vecchio cantico, egli ha cura di te, nello splendore del sole o nelle tenebre, egli ha cura di te. Chiniamo ora i capi, non possiamo proprio dilungarci. E ha cura di te, e ha cura di te. Col sole o all'ombra, e ha cura di te. Cantiamolo a lui con il capo e il cuore chini. E ha cura di... Guardiamo tutto ciò che lui ha fatto. E ha cura di te. Col sole o all'ombra, e ha cura di te. Ora se hai cura, alza la mano mentre lo canti. E ha cura di te. Col sole o all'ombra, e ha cura di te. Padre Celeste, in questo momento, nella tarda ora del giorno, stiamo facendo confessione dal più profondo del nostro cuore, che sappiamo ora per la parola che Ti sei sempre preso cura dei Tuoi. Ma il guaio, Signore, abbiamo noi cura. Noi vogliamo soltanto ricevere un'istruzione, dire, beh, io ho una laurea, ho un LLD, questo è conoscere la prescrizione, non prenderla. Dio, prego oggi che ciascuno di noi prenda le afflizioni di Cristo nel proprio cuore, prenda la sua sofferenza in sé per rendersi conto che dobbiamo subire pure il vituperio del suo nome, che dobbiamo soffrire. E possiamo essere come i discepoli ab antico, ritornare rallegrandoci di essere stati reputati privilegiati di portare il vituperio del suo nome. Accordalo, Padre. Sto per pregare per i malati, Signore, imponendo le mani su di loro. Molti di loro hanno alzato le mani e si pregherà per molti e tenendo i biglietti di preghiera, e alcuni qui dentro non sono arrivati in tempo per i biglietti di preghiera, ma essi crederanno, Signore. Hanno potuto alzare le mani e sembrato a me tutta la congregazione, molti di loro sono malati, ecco qui deposti questi fazzoletti, sento la Tua presenza divina tramite la parola unta, sanali, Signore, accorda che sia risposto alla loro richiesta. E ora dai fazzoletti all'uditorio, agli esseri umani sofferenti che siedono laggiù, oh, la presenza del Signore, lascia che venga, Padre, e li guarisca tutti. Vorrai Tu, Signore, questa mattina, nella grazia divina, quando confesseremo, io, Tuo servitore, confesso l'incapacità, non ho neppure una cosa, Signore, da poterti presentare come merito. Siamo indegni, nessuno di noi può farlo, Signore. Siamo indegni delle cose che stiamo per chiedere, ma, Signore, sappiamo che Gesù è andato su nella gloria e là prepara un luogo per venire ad accoglierci a sé e ci ha detto che ci avrebbe mandato un Consolatore, che sarebbe lo Spirito Santo e avrebbe compiuto la sua opera e avrebbe dimorato con noi per sempre. Oh, Spirito Santo, Spirito di Dio, stamane vieni di nuovo su di noi e conferma la Tua presenza, Signore, nella stessa maniera che facesti quando camminavi qui sulla terra, affinché questo uditorio possa sapere che Tu sei qui in questi ultimi giorni per confermare la Tua parola e per dimostrare che, come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figliolo dell'uomo. Signore, per Tuo onore e gloria che chiediamo questo, mentre ci sottomettiamo a Te con la nostra confessione, purificaci col Tuo sangue, Signore, lavaci con l'acqua della parola e purificaci nel sangue e presentaci al mondo incredulo, Signore, come esempi, come disse Pietro nella lettura del testo di questa mattina, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Chiederò ora alla sorella con il pianoforte solo un momento. Forse oggi siamo un po' in ritardo, ma non ce la faccio a venire troppo spesso. Abbiate solo un po' di pazienza con noi, proprio. Ognuno ora resti solo per alcuni minuti. Pregheremo per tutti. Billy Paul, dov'è? È qui? Dove hai distribuito i biglietti di preghiera? Cos'era? B, da 1 a 100. Prendiamone solo alcuni della B e vediamo se egli ci darà il discernimento. Come? Vediamo se egli è qui con noi. Chiedeteglielo soltanto. Credete che egli lo farà? Ho predicato ed io ero unto, ma ora ho predicato allontanandomi da questo, vedete? E che tutte le persone si alzino. Bene, ad ogni modo pregheremo per tutti loro. Cominciamo proprio dal numero 1. Chi ha B, numero 1? Si alzi. Chi ha il biglietto di preghiera? No, li porterò solo proprio qui intorno. Escono da questa corsia e scendono. B, numero 1, chi lo ha il biglietto di preghiera numero 1? Volete dire che non è nell'edificio? Bene, cominceremo Oh, mi spiace, signora. Ok, benissimo. B numero 2, quindi, se abbiamo già iniziato dall'1. B numero 2, chi lo ha? Vuole alzare la mano così affinché possiamo vederlo? Vieni qui, signora, proprio qui. 3, chi ha il 3? Ora, portiamo la nostra fila lungo la parete, muoviamoci o dietro, così, in qualche posto. Così, benissimo. Biglietto di preghiera numero 3, chi verrà? È questa la signora che viene qui? Non avevo visto la tua mano, scusa, sorella. Numero 4, chi ha il biglietto di preghiera numero 4? Vuoi alzare la mano affinché io possa vedere chi sei? L'uomo là in fondo, il fratello di colore, vorresti venire proprio qui, signore, numero 4? Numero 5, chi ha il numero 5? I gentiluomini là in fondo, vorreste venire qui se volete? Numero 6, chi ha il biglietto di preghiera 6? Vorresti alzare la mano? Quassù, bene, 6, signore, 7. Ora questo vi eviterà proprio d'affollarvi. 7, bene, vieni proprio qua giù, 7. Ora, numero 8, proprio come sei, vorresti venire, signore? Numero 9, bene, signore, numero 10. Bene, ragazzino, mentre stiamo pensando a questo, la cosa più dolce quando entro i ragazzini quasi mi uccide pensare a questo. Poco fa un ragazzino stava là, disse: fratello Branham, farai qualcosa per me? Più o meno della stessa grandezza di questo piccolo giovane. Dissi: di cosa si tratta, figliolo? Disse: prega per mia madre. Disse: lei proprio nomina il nome di Dio in vano e conduce una vita proprio tremenda. Io dissi: dove abiti? Qui in città? Disse: sì, signore. Voleva che sua mamma fosse una brava donna. E non c'è da meravigliarsi. Isaia disse: un fanciullo li guiderà. Numero 10. Numero... non è il numero 10? Bene, numero 11. Bene. Numero 12. Numero 12. Bene. Numero 13. 14. Bene, 15. 15, non l'avevo visto. Numero 15. 16. Bene, gira in quella direzione, signore, se vuoi. 16. 17. 18. 18, non l'avevo visto. Bene, signora, ossia sorella. 18. Bene, ora va in quella direzione, signora, se vuoi. Esci in quella direzione. Ora, guardate, come fila di preghiera sono abbastanza quelli che sono in piedi in una sola volta, mentre la fila di preghiera comincia a diminuire, vedete? Allora, Billy Paul o qualcuno di loro qui dal palco, il fratello Neville, lasciate il fratello Neville dopo un po', quando li vedete. Ora, quando vedete che il fratello Neville ritiene che la fila di preghiera diventi, lui mi farà un segno così, perché pregherò affinché lo Spirito Santo... Ora, quest'uomo sulla sedia a rotelle, hai un biglietto di preghiera, signore? Egli ha avuto il suo biglietto di preghiera. Bene, ora potete metterlo proprio nella fila di preghiera. Ora c'è qualcun altro che è qui che non puoi alzarti? Qualcuno li aiuti se essi, quando viene il loro turno, vedete? Ora, solo pensate, cominciamo laddove mi ero fermato, circa 18, 20, da qualche parte là, poi cominciate da 21, 22, voi sapete il vostro posto quando arrivate. Ora, avete voi cura? Credete che egli ha sempre avuto cura? Credete che egli ha cura adesso? Se egli ha avuto cura una volta, avrà sempre cura. Lo credete? Ora voglio che siate tutti veramente irriverenti, tenete il vostro posto e pregate. Ora, voi nell'uditorio, pregate pure. Ora, come ebbe egli cura? Poiché non potrebbe aver cura di più, e nessun uomo, né nessun profeta, né nessun altro può andare oltre i limiti dell'opera promessa di Dio. È così? Ora, non mi importa adesso, potreste essere stati nelle file di preghiera 100 volte, ma voi che state ora in piedi, voi che siete seduti, se c'è il peccato nella vostra vita, l'incredulità, confessatelo proprio ora. Non osate venire qui senza di quello. Se voi potreste passare qui, e non importa quanto un uomo fosse unto e si alzasse e vi imponesse le mani, lo mancherete certamente di 100 miglia se non lo credete. Dovete crederlo, dovete confessarlo, lo dovete. Vedete, allora, se guardate qui come c'è, spero che abbiate il quadro, capite? È totalmente impossibile che Dio non mantenga la sua parola verso di voi se voi mantenete la vostra parola verso Dio, capite? Se lo credete davvero, non c'è niente che possa farvelo dubitare. Tempo, spazio, nient'altro può farvelo dubitare. Voi lo credete. Lo credete? Dunque, ora guarderò giù a questa fila di preghiera. Per quanto io ne sappia, tranne questo uomo proprio qui, lo conosco e so che conosco Jim Slaughter laggiù. Lo conosco. Tranne quello, e non so per che cosa stanno là. Non ho idea per che cosa stanno là. Dio lo sa. E ora, se tutti voi sapete che io non so niente di voi, alzate le mani, voi che state là in piedi. Ora, quanti in quest'uditorio sanno che io non so nulla di voi? Alzate le mani. Ora, quanti sono consapevoli che Gesù Cristo vi conosce? E quanti vorranno dire questo? Io credo, con tutto il cuore, che Gesù mi ha guarito quando Egli fu crocifisso al Calvario. Proprio così, capite? Ora, se Egli l'ha già fatto, allora è la vostra fede di accettarlo. Ora, Egli ha avuto abbastanza cura da farlo. Avete voi abbastanza cura da mettere da parte ogni dubbio e crederlo? Gettate su Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Ora, se siete malati, se siete afflitti, ebbene, sapete, ho visto decine di volte migliaia di cose che lo Spirito Santo ha fatto. E voi sapete questo. Spastici, perfino a persone morte. Un uomo è caduto morto proprio qui sul palco, proprio qui davanti a noi circa 3 settimane fa. Sua moglie è seduta là, è un'infermiera specializzata. E l'uomo è proprio crollato, sta seduto qui da qualche parte. Qui ora c'è sua moglie seduta qui, ed ecco, ora lui quassù da qualche parte. Sì, qui, eccolo, proprio qui in piedi. Gli occhi si erano rivoltati, era diventato tutto nero così, proprio cadde ed io scesi. Lei lo esaminò, nessun battito cardiaco, nessuna pulsazione. Gli ho imposto sopra le mie mani, era morto, e semplicemente ho chiamato il suo spirito nel nome di Gesù Cristo e si è rialzato. Vedete? Vedete? Che cos'è? Egli è la risurrezione e la vita. Non ero io, era il Consolatore che agiva, lo Spirito Santo che fa intercessioni per noi, capite? Noi lo abbiamo accettato, ora sta a Lui di fare intercessioni. Quindi, quanto potrebbe Dio salvarvi contro la vostra volontà? Certamente no. Egli non può guarirvi contro la vostra volontà. Dovete crederlo. Ora, cosa sarebbe questo se Egli può dimostrare, se Dio tramite un dono divino mi permetterà di mostrarvi che Gesù Cristo è qui con noi, che questo Consolatore è Gesù Cristo, Egli è la parola. Nel principio la parola era, esatto, la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. E la Bibbia ha detto in Ebrei 4 che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, un giudice dei pensieri del cuore. Esatto. Ed è ciò che Gesù fece per dimostrare che Egli era la parola unta, il Messia. Oh, mai non lo vedete? Cos'è il Messia? L'unto. L'unto che? La parola unta. E la parola è stata fatta carne. Egli era la parola unta. Lo vedi, fratello Veil? Vedete? Egli è la parola unta. E ora quando ti affidi a Lui, allora Lui ti usa, al di là di ciò che sai, dimostrando che è ancora la parola unta, un giudice dei pensieri del cuore. Oh, come può qualcuno dubitare? Credi soltanto, non dubitare. E ora voi che sedete laggiù questa mattina, io ho toccato quell'argomento quando una piccola donna si preoccupò, forse perché non era entrata nella fila di preghiera, ma toccò il lembo della sua veste e lui si voltò. Lo credete? Credete che oggi può essere rifatto? Sì? Ora, come lo toccheresti? La Bibbia ha detto che egli è il sommo sacerdote, proprio ora un sommo sacerdote, seduto alla destra della maestà di Dio, per fare intercessioni sulla nostra confessione. Confessiamo di credere in Lui e di voler toccare il sommo sacerdote, e se lo tocchiamo, come agirà Lui? Egli è qui nella forma dello Spirito Santo. Quindi risponderebbe e vi parlerebbe proprio esattamente. È così? Ora, credetelo e restate solo seduti. State calmi, tenetevi riverenti e osservate. Ora, se egli lo farà almeno 3 volte, basterà, vero? 3 volte se lo farà. 1, 2, 3, se lo farà. Salve. Ora, solo un momento mentre preghiamo soltanto. Vedete, questo è qualcosa che è un po' diverso proprio ora. Ho predicato e quindi passo a questo. Ora, non ho chiesto questo al Signore da molto tempo, ma il Signore Dio conosce il mio cuore. E possa Egli accordare la vostra richiesta, e credo che Lui lo farà. Ora, qui in piedi c'è una donna, siamo estranei l'un l'altra. Per quanto io ne sappia, non l'ho mai vista in vita mia. Potrebbe essere stata seduta in mezzo ad un uditorio da qualche parte, o avermi conosciuto tramite un opuscolo, ma il Padre Celeste sa che, per quanto io ne sappia, non l'ho mai vista in vita mia. Lei è un'estranea. Ora, se egli è lo stesso, ecco un uomo e una donna che si incontrano qui, come Gesù incontrò una donna al pozzo, della quale ho parlato poco fa. Egli ebbe cura di lei. Ora, forse questa donna non è colpevole della stessa cosa di cui era quella donna, però c'è qualcosa che non va. Ma egli ha cura di lei proprio come di quella donna. Vedete? Egli ha cura. Ora, e quando lei lo vide, lo riconobbe. Ora, eccoci entrambi che stiamo qui in questo modo. Ora, io non l'ho mai vista. Ora, se il grande Spirito Santo, l'invisibile, se ora i sensi della fede dichiareranno Lui a me, Egli ha portato i sensi della fede, la Sua parola l'ha portato così vicino in questi ultimi giorni, tanto che Egli ha lì la foto di esso. Egli l'ha portato così vicino ai nostri sensi, unto, è partito e abbiamo visto Lui entrare qui e muoversi intorno in quella forma di una colonna di fuoco. Non l'ha Egli fatto? Ora, Egli è qui. So che è qui. La mia fede dice che Egli è qui. Ora, se Egli può proprio materializzarsi abbastanza qui dentro da afferrare la vita di questa donna, vedete, come promise che avrebbe fatto, lo Spirito Santo avrebbe fatto la stessa opera che Egli fece. Ora, io, dopo aver predicato, voglio solo parlarti un minuto, solo allo scopo di vedere, come egli fece alla donna al pozzo, disse, portami da bere. Sapete, egli era solo, era probabilmente seduto là pensando a coloro che erano andati a prendere del cibo, e allora egli le dovette parlare un minuto, sapete? Il padre lo aveva mandato lassù, egli doveva farlo, doveva andare a Gerico e salì in Samaria, che si trova sul monte, egli aveva bisogno di andare là. Ebbene, in un modo o nell'altro, io ebbi bisogno. Il Padre mi ha mandato qui, dall'Arizona, e tu sei entrata. Così tutto è proprio la stessa cosa. Niente avviene per caso. Tutto avviene per qualche ragione. La grazia di Dio è giusta. Ora, io non ti conosco, e dall'aspetto sembri davvero in buona salute, e potresti non essere qui per questo, potrebbe essere qualcos'altro, potrebbe essere per uno della famiglia, potrebbe essere per qualcosa di domestico, finanziario, non ho modo di saperlo, tu lo sai. Ma se egli mi spiegherà perché cosa sei qui, saprai se è la verità o no. E allora l'uditorio crederà di un sol cuore? Ora, voi ci sentite ed è registrato, e noi stiamo solo in piedi sul palco. La signora, la vedo tenersi su la testa così. Lei ha dei mal di testa che la infastidiscono come emicranie. Sono dei dolori di testa persistenti che vengono continuamente. È vero. Se è così, alza la mano. Vedete? Proprio così. Un'altra cosa, lei ha disturbi alla tiroide. Questo è comunque ciò che le è stato detto, che ti dà fastidio. E lui ha ragione, si tratta della tiroide. E poi hai proprio complicazioni, proprio molte cose che non vanno in te. Nervosa, agitata, ti senti frustrata, a volte mi chiedo dove mi trovo e se sono in me o fuori di me, ed è esatto, è la verità. Ora, egli ti conosce, non potresti nasconderti ora se tu dovessi. Vedi, credi che egli può dirmi cosa tu, chi sei? Bene, Viola, ritorna a casa, Gesù Cristo ti sana.
Do you believe?
Credete? Io non so. Gesù Cristo sa ogni cosa. Per me questo è un altro estraneo. Dio ci conosce entrambi. Credi che io sia suo profeta, suo servitore? Credi che queste cose che ho predicato da questa parola siano la verità? Lo credi? Se il Signore Gesù mi dirà perché tu sei qui, tu crederai che sono il suo servitore. Ed Egli fa questo perché ha cura di te. Egli, la sua cura è per te. Egli lo fa perché ha cura di te. Egli ha cura di questi altri che sono venuti nella fila. Egli si cura di loro. Hai avuto disturbi. Un incidente d'automobile. Sei tutta scossa a causa di questo, proprio così. Hai disturbi al tuo arto, proprio così. Si ristabilirà e il nervosismo ti lascerà. Perciò vai pure a casa ringraziando il Signore, dicendo lode al Signore. Se puoi credere, tutto è possibile.
Do you believe? I don't know you. You're a stranger to me.
Benissimo, credi? Non ti conosco, mi sei estranea, ma Dio ti conosce. Credi che Egli può dirmi la ragione per cui sei qui o qualcos'altro a tuo riguardo? Lo crederesti? C'è un'altra donna, non eri tu, vedi? No, non lo è. Si tratta di te, sei qui per qualcuno, sei qui per una e tua madre, proprio così. Anche lei ha qualcosa che non va al suo arto. Proprio così, lei non è qui, è vicino a un tipo di luogo, per me sembra quasi inglese, laggiù da qualche parte, tu proprio così, credi? Bene, prosegui, lei è guarita, vai semplicemente avanti. C'erano due donne, una di esse era molto più anziana, così mi sono chiesto dove avveniva. Ho guardato per vedere dove avveniva. Il Signore Dio sa tutto, vero? Ed Egli può fare tutto. Lo credete? Amen. Non è Egli meraviglioso? Io l'amo. Egli è la mia vita. Egli è tutto ciò che ho. Egli è tutto ciò che voglio. L'unzione ha seguito quella signora. C'è un'altra signora seduta là che soffre di nervosismo ed ha un'escrescenza sotto il braccio, esatto. Quando lei ha messo le mani su di te, allora hai provato una sensazione molto strana, non è così? Ecco, quando Egli ti ha guarita, tu starai bene, Gesù Cristo. Guardate dove lei è, la donna che stava pregando, ovvero qui, vedete, avete notato quando lei stava pregando, io stavo pregando per lei, cosa è accaduto, vedete? Ho visto un'altra donna e guardavo in quella direzione, c'era un grande sentimento, entrambe devono conoscersi, qualcosa del genere, o entrambe si conoscono, perché quella donna aveva un sentimento verso questa donna qui. E poi questa donna va giù e la tocca, e quando l'ha toccata, ho guardato e ho visto qualcosa là, ed eccola stare in piedi proprio là, non ho mai visto quella donna in vita mia, Dio in cielo lo sa, oh mai, perché dubiteresti? Se puoi credere, Egli potrebbe toglierti anche i vizi. Lo credi? Credi che Lui ti sanerà? Vai avanti e smetterai ciò proprio ora e non ne fumerai mai più neanche una. Vai avanti e credi con tutto il cuore. Abbi fede in Dio, non dubitare. State credendo? Ne abbiamo già avuti tre? Abbiate fede in Dio, non dubitate, credete semplicemente. Credete che c'è un'unzione che è qui ora? Amen. Non dubitate, credete. Ti imporrò le mani e crederò. Crederai con me? Nel nome di Gesù Cristo che questo fratello sia guarito. Amen. Abbi fede ora, non dubitare. Solo un momento. È successo qualcosa là in fondo all'uditorio e non sono riuscito a vederlo. È proprio qui dentro in fondo. Penso che mi è nascosto proprio ora. Eccolo, lo vedo in un'ombra. È un uomo e soffre di nervosismo. Ha un figlio epilettico. Credi con tutto il cuore, Signore. Credi? Eccolo, proprio così. Imponi la mano su quel ragazzo e starà bene. Amen. Lode al Signore.
Are you believing?
State credendo? Quel diavolo pensava di potersi nascondere da ciò, ma non c'è riuscito. Credete? Quella cosa si muove ancora da qualche parte. Oh, mai, che grazia e cura! C'è un altro epilettico qui da qualche parte. Sì, eccolo, proprio qui. Credi? Abbi fede. Credi che Dio ti conosce? Puoi tornare in Ohio. Sii guarito, signor Nelson T. Grant. Questo è il tuo nome. Se crederai, quelle cose ti lasceranno e non ti daranno più fastidio. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. Non so niente di lui. Non potete nasconderlo ora. Lo Spirito Santo è qui. Chiniamo solo i capi e diamo lode a Dio. Signore Gesù, ti ringraziamo. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. La tua grazia non fallisce mai, Signore. È sempre la stessa. Prego che la tua grande misericordia e bontà riposino sulle persone. Tu hai avuto abbastanza cura, Signore, per venire e confermarti. Tu sei Dio, sei il grande Santo, il grande Spirito Santo. Ora possano queste persone credere, Signore, mentre passano di qui e ciascuna di esse sia guarita, mentre la Tua unzione è qui, metto me stesso su questi fazzoletti. Prego, Signore, che Tu esaudisca queste richieste, Padre. Accordalo, Signore, qui e nell'uditorio. E possa ogni persona che si trova nella presenza divina avere abbastanza cura ora da credere che Tu hai avuto abbastanza cura da alzarti nell'ultimo giorno in mezzo al Tuo popolo e dimostrare. Tu non puoi guarirli, Signore, non puoi fare ciò che hai già fatto. Li hai già guariti e questa è la sola cosa che può essere fatta, farli credere. E tu hai abbastanza cura, benché per quanto vacilliamo nell'incredulità, tu hai ancora abbastanza cura da mostrarti vivente e risorto dai morti in mezzo a noi, che possiamo gettare le nostre sollecitudini su te e che ogni persona nella divina presenza sia guarita, sia nell'anima, sia nel corpo, mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, passate per questa direzione, che le persone vengano avanti lungo questa. Bene, Billy le chiamerà gruppo per gruppo. Non, ora non parliamo più, l'unzione è su di me, capite? Voglio imporre su di lui le mani mentre questo è qui, capite? Non posso fermarmi su quel discernimento, se lo faccio. Quanti sono qui perché si preghi? Alzate la mano. Circa il 70%, vedete? Proprio ora è l'una meno 10, dopo di questo c'è il servizio battesimale. Non posso farlo io, ma voi potete credere. Se egli ha cura abbastanza da mostrarsi, dovreste curarvene abbastanza da credere, è così? Bene, che tutto l'uditorio preghi. E Billy o il fratello Neville, uno userà questo microfono. Teniamo i capi chini e preghiamo mentre essi passano attraverso la fila. Ora pregherò per ognuno di voi adesso. Vi imporrò le mani e chiederò che ogni possessione che avete di male se ne vada via da voi mentre passate proprio ora sotto questo punto unto. Se devo presentarlo così, l'unzione che è laggiù è la stessa che c'è qui. Ma io lo faccio per la vostra fede, lo dico. Ognuno preghi ora. Nel nome di Gesù Cristo, che questo ragazzino sia guarito. Amen. Dio, nel nome di Gesù Cristo, che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo, sto obbedendo al tuo comandamento, Signore. Tu dicesti, questi segni accompagneranno i credenti. Credenti, entrambi loro, se imporranno le mani sui malati, essi guariranno. Lo faccio proprio nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani su questo fratello. Amen. Nel nome di Gesù Cristo impongo le mani sul nostro fratello per la sua guarigione. Amen. Egli ha cura di te, sorella. Mi curo di importi le mani. Tu te ne curi abbastanza da credere? Amen. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella sia guarita. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella sia guarita. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella sia guarita. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che il nostro fratello sia guarito. Nel nome di Gesù Cristo che la nostra sorella sia guarita. Nel nome di Gesù sana questa mia sorella, Signore. Nel nome di Gesù sana questa mia sorella. Nel nome di Gesù sana il mio fratello. Nel nome di Gesù Cristo sana questa mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo sana la mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo sana la mia sorella. Nel nome del Signore Gesù Cristo sana la mia sorella. Fratello, egli ha cura, tu hai cura, nel nome di Gesù, guarisci, che ognuno preghi ora, ognuno preghi, questi sono i vostri cari che passano. Nel nome di Gesù, sana la mia sorella, nel nome di Gesù, sana questo mio fratello, amen. Nel nome di Gesù Cristo, sana questo mio fratello, nel nome di Gesù Cristo, sana la mia sorella, nel nome di Gesù Cristo, sana la mia sorella, nel nome di Gesù Cristo, sana la mia sorella. Nel nome di Gesù, sana la mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo, sana questa mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo, sana questa mia sorella, Signore. Nel nome di Gesù, sana questa mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo, sana questa mia sorella, mio fratello. Sana questa mia sorella, sana questa mia sorella, Signore. Sana questa mia sorella, prego, nel nome di Gesù. Sana la mia sorella, Padre, nel nome di Gesù. Sana la mia sorella, nel nome di Gesù. Sorella, egli ha cura. Tu hai cura, nel nome di Gesù, ricevi la tua guarigione, nel nome di Gesù, ricevi la tua guarigione, sorella, nel nome di Gesù, ricevi la tua guarigione, nel nome di Gesù Cristo, ricevi la tua guarigione, nel nome di Gesù Cristo, sana questa mia sorella, sana questa mia sorella, Padre, nel nome di Gesù, sana questo mio fratello, nel nome di Gesù, sana questa sorella, nel nome di Gesù, sana la nostra sorella, nel nome di Gesù. Sana il mio fratello, Signore, nel nome di Gesù Cristo, sana la mia sorella, Padre, nel nome di Gesù, sana questo mio fratello, nel nome di Gesù, sana la mia sorella, nel nome di Gesù, sana la mia sorella, nel nome di Gesù, sana il ragazzino, nel nome di Gesù, sana il fratello Creech, Signore, nel nome di Gesù. Sana questa nostra sorella nel nome di Gesù, sana questa nostra sorella nel nome di Gesù Cristo. Sanali, Padre, entrambi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello. E quello tuo figlio, tua moglie? Ebbene, non lo sapevo. Il Signore ti benedica, fratello. Guarisci questo mio fratello nel nome di Gesù. Guarisci questa mia sorella, Padre, nel nome di Gesù. Guarisci questa mia sorella nel nome di Gesù. Guarisci questo mio fratello nel nome di Gesù. Guarisci questa mia sorella nel nome di Gesù Cristo. Guarisci questo mio fratello, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Guarisci questa mia sorella nel nome di Gesù Cristo. Guarisci questo mio fratello nel nome di Gesù. Guariscili, Padre, nel nome di Gesù. Offro la mia preghiera sincera per ognuno. Abbiate ora cura. Gesù ha cura. Gesù ha mandato il messaggio. Gesù ha mandato il suo spirito. Gesù ha mandato la sua parola. Gesù ha mandato il suo servitore. Abbiamo tutti cura. Ora avete voi cura? Se avete cura, credetelo, accettatelo con sincerità. Sarà fatto.
God, in the name of Jesus Christ, heal this prostitute. Grant it. In the name of Jesus Christ, heal her. In Jesus' name, heal this prostitute. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this prostitute. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this prostitute. God, our sister, Jenny's chair, I pray that you heal her and make her well, Lord, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and she knows us, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal this, my brother. In the name of Jesus Christ, heal this, my sister. In Jesus' name.
Give me one, just give me one.
come with all sincerity. Don't doubt nothing. Just believe it. Everybody praying. Now, this is our people passing. You're God's children. Believe. Heal our sisters. Heal my friends. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Heal my sister, Father. In Jesus' name. That's the way to receive it, brother. Now, for that the Lord has done it. Praise the Lord. Hallelujah. You see it, that child, isn't it? Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray. She's standing here for healing. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister standing in her place, Lord. Grant, oh God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. In Jesus' name, heal this. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, heal this. In Jesus' name. Oh God, heal our sister. I pray in Jesus' name. God, heal our sister. I pray in Jesus' name. God, make them well. Friend, Lord, in Jesus' name. God, touch our brother. It's your word you promised, Lord, and we're coming, believing in Jesus. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. She's come to sincerity, believing now, may she go on the way. In Jesus' name, may she go and be healed, Lord. God, lay thy healing hands upon her, Father. May they return to her home with her request. Oh God, grant the healing of our sister. Heal our sister, Father, in Jesus' name. Heal my sister in Jesus' name. God of heaven, heal my brother in the Lord Jesus Christ. And my sister, in the name of the Lord Jesus Christ. Heal this sweet little name, Lord. Heal is my sister, Father. Heal my sister, Father. Heal my brother, Lord, in Jesus' name. He cares. You do too, brother. Go give him praise, Jesus. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray. Grant it, Lord. Many has been his burden. Lighten them now, Father. In the name of Jesus Christ, heal
us. Give us sight to the blind.
Many has been hurt.
We are.
I pray. God, grant her sister. I see her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go out and leave her. Grant her. In Jesus' name, I pray. God, in the name of Jesus. In Jesus' name, heal her sister. In Jesus' name, heal her sister. God, in the name of Jesus Christ, heal her sister.
Thank you.
God,
praise
the name of Jesus.
Gettate su di lui ogni vostra sollecitudine, dunque. E cura di te. Col sole o all'ombra. E cura di te. Avete cura di lui? Avete cura della sua parola? Amen. Il Signore vi benedica. Chiniamo i capi solo un momento. Credo di aver risposto a queste richieste. Ho risposto alle richieste ad ognuno di voi? Poco fa ho commesso un piccolo errore nella riunione. Sono certo che qualcuno l'ha notato e il Signore me l'ha appena indicato ora da qualche parte. Ho detto qualcosa a qualcuno invece di dirlo a qualcun altro. Non riesco a vedere dov'era la persona, ma si trattava di qualcuno sui quali ho messo una benedizione di qualcun altro. Ed io passavano davvero veloci e non l'avevo notato, ed io non... Sì, lo era, ora lo vedo. Sono quest'uomo e questa donna che sono seduti proprio qui. Se non mi sbaglio, ho stretto loro la mano ieri sera nella sala di un motel o qualcos'altro, nel cortile di un motel, quassù al Jefferson Villa. Mentre passavate, ho detto qualcosa all'uomo, l'ho chiamato sorella anziché fratello. L'avete notato? Lo intendevo per tua moglie. Ora, lei ha avuto disturbi per qualche tempo, un disturbo all'intestino per molto tempo. Venite dall'Illinois. Signora Mongeland, proprio così è il tuo nome. Ora sai che non ti conoscevo, ma ora sei proprio in contatto. Credi con tutto il cuore avverrà un'evacuazione completa, proprio normale come avveniva sempre, se lo crederai. Affinché possiate vedere che continuamente, ora io, la sola cosa che so è che ieri sera mi ricordo d'aver pensato all'uomo, ho pensato che avesse una bella capigliatura, con la riga in mezzo, quest'uomo dai capelli grigi, seduto qui, mi è capitato proprio di guardare ed ecco quella luce brillare proprio al di sopra di loro, così, ed è ciò che è successo, e allora ho visto apparire la visione, non sapevo chi fossero né niente a loro riguardo. Ieri sera la signora era là fuori, dissi, venite alla riunione, le disse sì. Ma la grazia di Dio l'ha rimesso a posto, ed ecco chi era. Fratello, avevi notato che nella fila di preghiera qualcosa era stato scambiato? Era per la sorella e non per te. Quello era giusto, era per la sorella, là. Ora, affinché possiate saperlo, che quell'angelo del Signore era là, nella fila di preghiera, esso poteva chiamare, ma mentre tu chiami ti indebolisce, capite? Perciò, egli ha cura di voi, ed io ho cura di voi. Avrei potuto continuare solo con altri 4 o 5, poi, per prima cosa, sappiate che Billy sarebbe stato qui per portarmi via dal pulpito. Ma ho pensato se, certamente io ho vissuto qui con voi tutti questi anni, e in giro e in tutta la nazione, voi sapete che vi amo, oh vi amo come se foste i miei propri figli, e siete i miei figli nel Vangelo, io vi ho generato a Cristo mediante il Vangelo, e ora penso d'aver risposto a questa richiesta qui e così via. Ora io vi amo, ed ho pensato che se fossi venuto ad imporvi le mani e voi aveste visto lo Spirito Santo farlo, e allora avrebbe sollevato un dubbio nella riunione lungo la fila così. L'ho sbagliato, passando così rapidamente, ed ho pronunciato una benedizione su un altro, e allora lo Spirito Santo, dopo che la riunione era finita, è ritornato e l'ha mostrato di nuovo correttamente. Capite? Non vedete? Egli ha cura. Ora, voi avete cura? Avete cura abbastanza da dire, da questo momento in poi c'è qualcosa nel mio cuore che mi dice che i miei disturbi sono terminati. Io sto bene, starò bene. Lo credete? Alzate le mani. Lo credo. Dio vi benedica. Col sole o all'ombra è a cura di te. Questa è proprio una grandissima festa d'amore. Cantiamolo e stringiamoci le mani l'un l'altro. È a cura di te. È a cura di te. Col sole o all'ombra. È a cura di te. Vi ho trattenuto tanto a lungo questa mattina al punto che io, il mio pastore non predica così a lungo come lo faccio io. Stasera egli cercherà di portarvi il messaggio e vi faremo sapere se domenica prossima ci sarà il servizio con quel titolo. Se non lo farò, i servizi ci saranno proprio lo stesso. Così tutti voi il Signore vi benedica tutti. Credo che proprio ora ci sia un servizio battesimale, così se vi alzerete giusto un momento per congedare, cantiamolo ancora, gettate su di Lui le vostre sollecitudini, poiché Egli ha cura di voi. E ora se hai cura di Lui, diciamo, Signore, io, quando fai questo, fai questa dichiarazione, Signore, so che ti prendi cura di me e sto alzando le mani, io ho cura di te. E mentre cantiamo, teniamo le mani alzate ora in questa festa d'amore e della carità. È a cura di te. È a cura di te. Col sole o all'ombra. È a cura di te. Ora, mentre chiniamo i capi, diciamo, oh, la dolcezza del mio Signore. Non sentite il suo amore che vi attira proprio vicino a Lui? Dite, Signore, io ti amo, Tu hai cura di me, Signore. Tu hai avuto tanta cura al punto da morire per me quando ero un peccatore. Sei stato ferito per le mie trasgressioni, per le tue lividure io sono stato guarito. cura di te, e a cura di te, col sole o all'ombra, e a cura di te. Ricordate solo questo ora mentre chinate il capo. Chiederò al fratello Edwards quassù se vorrà congedarci con una parola di preghiera, ma prima cantichiamolo ancora.
Remember, sunshine or shadow, he still cares. He cared. Do you care?
Ricordate, alba o tramonto, egli ancora cura, egli ha cura. Tu hai cura? Di sì, Signore, prometto di avere cura. Ora sto per andare avanti. Da qui in avanti avrò cura della mia testimonianza. Egli ha cura di te, fratello Edwards.